Prendiamo posto, per favore, che cominciamo.
Grazie.
Prendiamo posto, grazie. Bene, possiamo cominciare. La parola al segretario per l'appello.
Molteni, presente. Bordone Eugenio, presente. Simonini, Marveggio, De Felice, Lorenzini, Cristini, Porra, Sondrini, Tam, Rossi, Ambrosi, Mele, Morelli, Schena, Racchetti, Del Curto, Cattelini, Giusto Lisi, Balducci, Cantoni, Limuti, Moltoni, Zanesi, Sava, Bordoni Giovanni, Rebai, Righi, Della Cagnoletta, Camurri, Bortolotti, Folini, Grillo della Berta, Faggi, Ruttico, Damiano, Massera, Grimaldi, Munarini, Tacelli.
È assente anche Limuti.
Quindi 3,
6, 30 presenti, possiamo cominciare. Io devo comunicare le assenze dei consiglieri Schena, Tam e Grimaldi, che mi hanno fatto pervenire la comunicazione, non ho comunicazioni per altri. Vi farò distribuire, perché ho ricevuto da un consigliere comunale del comune di Como una richiesta ai consiglieri comunali di disponibilità all'autenticazione di sottoscrizioni di una lista civica regionale che ha intenzione il signor Alessandro Rapinese di costituire. Ricordo comunque che le sottoscrizioni dei consiglieri comunali sono relative unicamente a elettori del proprio comune. Comunque, visto che mi è arrivata questa richiesta, io faccio distribuire ad ognuno di voi la lettera che mi è pervenuta. Non ho altre comunicazioni. Il sindaco?
No.
No. Aveva chiesto la parola al consigliere Bortolotti.
Grazie Presidente, solo un minuto, poco più. Mi pareva doveroso ricordare una persona che è venuta a mancare, che è stata in questi banchi per parecchio tempo, anche come assessore. Si è recentemente spento Libero Bonetti, personaggio semplice e buono, dalla grande disponibilità, che ha inciso positivamente nella vita politico-amministrativa della città di Sondrio come consigliere e assessore nelle file dei socialdemocratici e nella giunta Frizziero. Ricordarlo è rendere merito ad un cittadino innamorato della sua città. Grazie Libero.
Grazie. Bene, cominciamo. La parola al consigliere Del Curto per la mozione adesione a Major for Peace e alla campagna 2020 Vision per un mondo libero da armi nucleari. Ricordo che da regolamento sono consentiti l'intervento di 10 minuti per il presentatore e un intervento per gruppo di 5 minuti. La parola al consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Come mio solito sarò molto più rapido dei 10 minuti consentiti. Non sto a riassumervi la proposta che ho presentato né la documentazione, perché l'ho inviata ai vari capigruppi, quindi penso tutti possano leggere, averla letta. Io ricordo soltanto che come consigliere con delega alla pace avevo proposto al Comune una delibera per la quale abbiamo aderito al coordinamento nazionale enti locali per la pace e per la quale Sondrio è stata dichiarata anche città di pace. Cos'è la pace? Ve lo riassumo brevemente in quanto scrivono i beati costruttori di pace, che sono un gruppo nato in Italia e che poi ha promosso anche questi appelli per l'adesione a Measure of Peace. Allora, la pace non è confessionale o ideologica, non si realizza a parole, ma con scelte e percorsi individuali e comunitari, assieme a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Le mete sono la giustizia, il disarmo, la salvaguardia del creato, il tutto dentro la scelta della non violenza attiva. Ecco, nel nostro mondo proporre la pace vuol dire proporre la pace a partire dal basso, è per questo che si coinvolgono i sindaci. La proposta dell'adesione ai Measure of Peace vuol dire l'adesione a un organismo i cui capofila sono il sindaco di Hiroshima e il sindaco di Nagasaki. Perché le città? Perché bisogna proprio partire dal basso. La politica si fa dal basso, la pace si costruisce dal basso. Secondo l'ONU, già dal 2008, la maggioranza delle persone mondiali, della popolazione mondiale vive nelle città e quindi è sempre più grosso il pericolo che un'eventuale guerra atomica con bombe sganciate sulle città possa causare delle enormi perdite. Abbiamo già parlato di temi di questo tipo in Consiglio Comunale, ci è stato spesso ricordato che bisogna vivere di cose pratiche e non di cose soltanto teoriche. Io penso invece che bisogna vivere anche di ideali e quindi proporre queste cose vuol dire proporre degli ideali per quali vale la pena vivere, per i quali vale la pena passare anche, avere il nostro impegno. E una cosa che mi piace ricordare è che le vittime della bomba di Hiroshima e Nagasaki sono state molte, non vorremmo che l'ultima vittima sia la memoria, cioè che ci dimentichiamo di queste cose. E sul fatto del perché queste cose vanno fatte, concludo ricordando una frase di Salvador Allende che mi è sempre stata nel cuore e che è: quello che si deve fare va fatto anche senza speranza. Grazie.
Grazie. Interventi? Consigliere Tacelli.
No, prometto che il problema degli armamenti nucleari sin da bambino mi ha sempre coinvolto dal punto di vista emotivo, nel senso che mi è sempre sembrata una estrema assurdità che l'uomo potesse generare delle bombe per autodistruggersi. Sappiamo infatti tutti che l'attuale stato di armamenti è tale da poter distruggere l'umanità più volte, e quindi mi ha sempre colpito proprio perché è massima espressione della stupidità umana. Sebbene la guerra fredda sia finita da ormai da 20 anni, la seconda guerra mondiale da mezzo secolo, vediamo che oggi nessuno Stato in verità è disposto a rinunciare ai propri armamenti nucleari. Esiste un trattato di messa al bando dei test nucleari che non viene ratificato, così come non viene rispettata la moratoria voluta dall'ONU. Leggevo che dal dopoguerra ad oggi sono stati condotti ben 2099 esperimenti nucleari, di cui 1000 dagli USA, 700 dai russi, 210 dai francesi e 45 da inglesi e cinesi. E gli stati più potenti, nonostante tutte le dichiarazioni di principio per la pace, continuano a mantenere gli arsenali atomici come strumento di potenza e di ricatto nei rapporti internazionali. Per questo rimane ancora oggi, diciamo, l'obiettivo della corsa al nucleare. Vediamo paesi come Iran, eccetera, che vogliono avere anche loro, diciamo, poter disporre di questi armamenti. Proprio perché spesso, diciamo, la pace viene costruita sul mostrare i muscoli all'avversario. Leggevo anche che per mantenere in efficienza le oltre 20.000 armi nucleari esistenti si spendono oltre 100 miliardi l'anno. È una cifra pazzesca, se pensiamo quante cose si potrebbero fare di bene con 100 miliardi l'anno, il destinarli ad armi di autodistruzione è veramente impressionante. Le armi nucleari sono presenti peraltro anche sul suolo italiano. Da un rapporto parrebbe che ce ne siano 10-20 a Ghiritorre, vicino a Brescia, e 50 ad Aviano. bombe nucleari che dovrebbero essere trasportate per l'appunto dei nuovi cacciabombardieri F-35 che per l'Italia hanno un costo di ben 15 miliardi. E questo è tutto, benché l'articolo 11 della nostra Costituzione abbia sancito il ripudio della guerra come strumento di offesa e l'Italia abbia firmato e ratificato il trattato di non proliferazione nucleare. Peraltro la cosa paradossale è che sui bilanci dello Stato italiano non figurano le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento di questi armamenti, che non sono dell'Italia, sono degli Stati Uniti, ma sono comunque sul nostro suolo, proprio perché coperti, diciamo, dal segreto. E diciamo che in questo momento di grave crisi economica probabilmente il rispolverare questa tematica è certamente importante. Da un sondaggio del Sole 24 Ore risulta ad esempio che il 27% di italiani ritiene che per migliorare i conti pubblici i principali tagli debbano essere operati proprio sulle spese militari. Purtroppo oggi in Italia viviamo in questo strano paradosso per cui da un lato ripudiamo la guerra, abbiamo sottoscritto l'impegno a non dotarci di armi nucleari, ma dall'altro acquistiamo gli F-35 e disponiamo di armamenti nucleari. Peraltro, nonostante diciamo, la crisi economica, parrebbe che i soldi spesi in armamenti nucleari non sia diminuito. Il SIPRI, che è l'istituto svedese indipendente nel monitorare le spese militari del mondo, ha certificato che l'Italia spende in media l'1,8% del PIL. Non per tornare sull'argomento, ma spendiamo di più sugli armamenti che in tema di politiche familiari. Quindi è anche questo un estremo paradosso. Quindi faccio anch'io la parentesi morale. Da che mondo è mondo la guerra non ha mai portato alla pace. La strada della pace non si realizza neppure mostrando i muscoli. Richiede piuttosto il disarmo delle menti e dei cuori. Nel nostro piccolo credo che ogni persona, ogni famiglia, ogni comunità dovrebbe imparare che è possibile iniziare a costruire la pace vivendo relazioni di accoglienza e riconciliazione con se stessi e con coloro che si hanno vicini. Credo che non ci siano molte altre strade. Quindi ritengo che la proposta debba essere assolutamente accolta. Anzi, mi piacerebbe che a fronte di questa proposta vi sia la possibilità magari anche di azioni di sensibilizzazione nei confronti della nostra comunità, perché mentre un tempo se ne parlava e c'era questo timore delle armi nucleari, di una guerra nucleare, oggi spesso non ci si rende conto di vivere comunque con una spada di Damocle sopra la testa. Sono invece più critico rispetto alla proposta di mandare messaggi di solidarietà a Hiroshima e Nagasaki, ai due sindaci, perché dovremmo mandarli anche ad altre popolazioni. Penso agli abitanti del Kazakistan, della regione del Semipalatinsk, dove i compagni russi hanno generato ben 616 esplosioni tra il 1949 e il 1989, causando la morte del 95% degli abitanti della regione, pari almeno a 3 milioni di persone, e dove un bambino oggi su due nasce con malformazioni. Oppure dovremmo mandare anche questi cordogli agli abitanti prossimi delle isole Bikini, paradiso trasformato in inferno dagli esperimenti americani che lo utilizzavano gli abitanti locali come cavi umane per vedere gli effetti delle radiazioni. E tutte queste persone erano innocenti, non c'era la guerra, hanno solo avuto la sfortuna di nascere in un luogo che qualcuno di potente ha deciso di annientare. Quindi, in ogni caso, condivido appieno ovviamente la proposta di mozione, ferma restando la mia criticità su questo secondo aspetto.
Grazie. Consigliere Grillo. Posso dire solo Grillo o Grillo della Berta?
Va benissimo Grillo. È solo monimia. Noi della Lega Nord voteremo contro la mozione Mayors for Peace. Noi siamo per la pace, la convivenza civile e l'armonia dei popoli, ma non siamo degli ipocriti. Apprezziamo in linea di principio questo genere di iniziative, ma coerentemente ci chiediamo come mai, nonostante l'interessamento delle principali istituzioni mondiali, Parlamento europeo, ONU, NATO e di eminentissime personalità, Obama, Gorbachev, Ban Ki-moon, il mondo non è quell'idillio che tutti auspichiamo, ma una selva di conflitti. È chiaro che sono questioni molto al di sopra delle nostre possibilità, ma questo non ci deve esimere dal ragionamento e dal rigettare i falsi miti. La realtà è molto più complessa di quanto appaia. Ci sono equilibri e rapporti internazionali che devono essere gestiti anche muscolarmente. Pensiamo ad esempio alla Corea del Nord e all'Iran.
Pensiamo alla situazione del Medio Oriente e dello Stato di Israele in particolare. Come agirebbero la Siria o l'Iran se non ci fosse un'adeguata deterrenza militare? Altre sono le strade che portano alla sicurezza internazionale: la diplomazia, l'arma dell'embargo, la diffusione della democrazia. In buona sostanza, questa iniziativa ci appare provvista di buoni propositi, ma velleitaria. Ripeto, la realtà degli equilibri mondiali è molto più complessa e delicata di quanto appaia, e non è l'adesione ad iniziative remote e di dubbia realizzazione che ci deve far sentire costruttori di pace.
Grazie. Consigliere Catonini.
Mi permetto di rispondere un po' a tutti questi interventi, in una breve sintesi, una mia idea che ho su questa cosa, perché certe volte veniamo presi in giro, ingannati, oppure si credono in false cose. Ad esempio, riporto a conoscenza che noi dal 2001 ad oggi, solo per la guerra in Afghanistan, abbiamo speso 4 miliardi di euro. In un paese dove siamo in una situazione drammatica, dove veramente vengono cancellati i diritti, il lavoro, l'assistenza, cose di questo tipo, è questo, è inutile dire, vero che ci sono tutte queste situazioni, Hiroshima, Russia e più via, roba del genere così, però che noi si venga presi in giro in questo paese e definendo missioni di pace, queste missioni che vanno all'estero perché sono motivate da interessi economici, sapete benissimo, le guerre sono state fatte sempre per interessi economici, e quando scattano in paesi cosiddetti del terzo mondo, scattano per le risorse che hanno. Quindi volevo fare una chiosa su tutto e dire e citare anche questa situazione. Io vorrei permettermi di consigliare a Simone, visto che è sempre intervenuto sui temi della pace, delle armi e della critica a tutto ciò che è violenza, di proporre, non so se lui ci sarà nel prossimo Consiglio Comunale, ormai sono gli sgoccioli così, io non lo so, quindi sicuramente sarò fuori. Comunque, se Simone sarà, gli do già un auspicio di proporre una mozione che vuole, magari di estenderla, come tu dici Tacelli, anche ad altre sensibilizzazioni, come i comuni, che parta da qua, che venga approvata qua e che dica che il comune di Sondrio, so che teorico non può essere, sicuramente può andare a buon fine, che noi si contesta che un tanto di tasse nostre, una parte esigua, quello che è in percentuale che va a Roma, venga destinata alle cosiddette missioni di pace, no? E sensibilizzare altri comuni. So che rimane teoria, rimane un pio intento, comunque secondo me bisogna evidenziare anche questa cosa, oltre agli aerei, che effettivamente è una schifezza mostruosa, no? Però, e vorrei ricordare anche questo bilancio che è stato fatto, 4 miliardi di euro per le missioni di pace in Afghanistan, definite pace, a pace si va come si va i missionari, come vanno i volontari, non vanno sicuramente con un fucile, con un tank, dopo per carità chi muore, tanto di rispetto, perché è una vita umana che se ne va, e questo sono il primo a riconoscerlo. Viviamo un grosso inganno. Grazie.
Grazie. Altri? Nessun altro? Consigliere Sava. Noi abbiamo letto questa mozione, ordine del giorno, di cui indubbiamente gran parte condivisibile. Gli strumenti e le armi nucleari, sicuramente per la loro caratteristica di essere strumenti di distruzione di massa, sono talmente pericolosi che richiedono una ferma condanna. Sempre comunque questa condanna in quanto strumenti che concretamente compromettono scopi di pace deve essere espressa. Siamo passati d'altra parte, non voglio dilungarmi in discorsi sul tema della pace, di cui abbiamo già discusso in precedenti consigli comunali, con delle visioni, con delle sfumature, diciamo, un poco diverse. Ma sicuramente, visto che il tema è quello delle armi nucleari, in quanto l'adesione a questa associazione che si prefigge questo scopo, cioè la liberazione, fra virgolette, dalle armi nucleari, un mondo libero, cita la mozione, dalle armi nucleari entro il 2020. Volevo solo ricordare come questi ultimi 40 anni, diciamo così, dalla nascita o quantomeno dalla diffusione in maniera massiccia di queste armi ad oggi, ha visto un'evoluzione notevole nel mondo e diversa da quella che è un po' l'impostazione che io ritengo un po' vecchia di questa mozione. L'impostazione tradizionale che questa mozione riprende è quella che ci siano dei paesi che sostanzialmente, e come è avvenuto, hanno mantenuto un equilibrio mondiale basandosi sulle armi nucleari, senza rendersi conto che questi sono strumenti non sempre controllabili, che comunque hanno un effetto devastante tale da distruggere tutta la vita del pianeta. Questo è indubbiamente una realtà storica che la mozione riprende facendo particolare riferimento alle iniziative di disarmo nucleare avanzate nell'ambito di paesi della NATO, quasi che questa fosse l'unica ad averle. In effetti ci sono altri paesi che l'hanno, non sto parlando soltanto dell'altro ex blocco potente o non più blocco, ma sicuramente rischioso in termini di diffusione di questi ordigni perché non più controllati, che era quello sovietico. Resta il fatto che oggi questo equilibrio non è credibile, non era credibile ieri, cioè che la pace si fondasse su un equilibrio fondato sulla proprietà e sulla deterrenza di queste armi, non lo era fondato allora, non lo è fondato adesso, ma oggi c'è un aggravante che qui non è considerata, e cioè che queste armi sono in possesso di numerosissimi altri stati che non fanno parte di stati che hanno sottoscritto trattati di non proliferazione, di stati che non hanno sottoscritto trattati di disarmo nucleare, che anzi, ad esempio l'Iran, nascondono dietro diciamo pochi credibili scopi di riorganizzazione delle proprie fonti energetiche la costruzione di armi nucleari. Direi che il vero pericolo in questo momento viene da lì, perché in questi paesi il concetto fondamentale è che chi non è islamico deve essere massacrato, per cui lì le armi nucleari hanno uno scopo molto più che di deterrenza, ma di attacco. Se queste armi venissero usate in quell'area potrebbero rapidamente contagiare l'intero mondo. Per cui, certo, queste mozioni lasciano un po' il tempo che trovano, aiutano noi a riflettere su cosa sia il tema della pace. Dovremmo parlare molto di più allora di dialogo, di giustizia, di libertà sociale, di libertà di espressione, di libertà religiosa. Sarebbero tutti temi che meriterebbero di essere toccati, perché la pace viene perseguita solo laddove questi ideali vengono coltivati. Non basta eliminare dalle armi se non c'è una cultura della pace. Peraltro, visto che questa mozione si concentra sul tema delle armi nucleari, io propongo al presentatore di integrarla, nel senso che fa esclusivamente riferimento a una presenza di armi nucleari nei paesi NATO, nei paesi europei, omette qualsiasi riferimento alla presenza di armi nucleari in altri paesi, quale quello citato, e altri paesi emergenti, India, Cina, Pakistan, Israele. Siamo tutti in una situazione di maggior pericolo oggi, paradossalmente, che non 20 anni fa, proprio perché ci sono questi stati, qualcuno li chiama stati canaglia, che debbono essere per primi monitorati e per primi devono essere oggetto della nostra attenzione. Per cui se il consigliere Del Curto accoglie la proposta di integrare la mozione con un esplicito riferimento a che questa associazione alla quale si propone l'adesione ponga particolare attenzione a queste situazioni di questi stati, direi che abbiamo, secondo me, un quadro più completo e più condivisibile degli obiettivi che qui sono stati espressi.
Grazie. Consigliere Mele.
Sì. Ma noi vogliamo evitare esercizi di distinguo dai contenuti di questa mozione. Aderire ad essa e agli impegni rivolti al sindaco e alla giunta, secondo noi è un atto che compiamo con grande trasporto. E poiché, come ha da poco annunciato il consigliere Del Curto, la pace non si consegue con le sole parole, ma anche con i fatti, iniziamo col concretizzare questa richiesta di impegno. Sarà poi nella coscienza di ognuno di noi compiere gli atti da cittadino per un conseguimento della pace tra gli uomini. Grazie.
Grazie. Consigliere Del Curto.
Una brevissima replica. Mi piace che sia uscito questo dibattito, partito tra l'altro con la solita accusa di ipocrisia quando si presentano queste cose, accusa che sinceramente mi fa ridere tutto sommato, perché sono anni che le portiamo avanti, sarà nel nostro piccolo, io dico sempre, no, io sono presidente dell'Agenzia per la Pace, siamo quattro gatti in Valtellina e Altolario che si occupano di questa cosa, dico che vendiamo un prodotto di nicchia perché è un prodotto che nessuno vuole, tutto sommato, però l'impegno mi sembra ci sia, l'impegno anche del nostro comune ad affrontare, il nostro consiglio comunale anche ad affrontare altri temi quali la solidarietà sociale eccetera, mi sembra ci sia stato, e non sempre con l'accordo di tutti. Vorrei ricordare che l'obiezione è perché mandare messaggi ai sindaci di Hiroshima e Nagasaki, l'ho detto prima, per non lasciar perdere la memoria. Cioè non deve essere l'ultima cosa che muore con la bomba di Hiroshima e Nagasaki, che sono stati i primi due grandi esperimenti fatti su una popolazione. A chi dice che siamo quattro gatti con questo, suggerirei di andare a guardarsi il sito, io l'avevo allegato per tutti. In Europa siamo 2351 città da 45 paesi, in Italia non siamo mica città comuniste, Milano, Varese, andate a leggervi l'elenco, sono città i cui sindaci hanno aderito, e secondo me la cosa è piuttosto importante. Parlando di ipocrisia, avete nominato voi la Palestina, io non l'ho nominata, io vi ricordo soltanto che sono stato in Palestina due anni fa con una missione a cui avevo partecipato anche come consigliere comunale, e avevamo girato Palestina e Israele. E rispetto a una cosa, tipo l'appello che hanno fatto adesso intellettuali israeliani, che hanno fatto un appello ai giornalisti dicendo non dovete parlare dei morti palestinesi perché parlare dei morti palestinesi ci disturba o distrugge i nostri ideali o impedisce di portare avanti le nostre cose, i palestinesi ci hanno raccomandato soltanto raccontate quello che vedete, non ci hanno detto cose strane. Abbiamo girato i territori palestinesi e ci è stato detto raccontate quello che vedete. E questo secondo me è la cosa importante da fare, raccontare le sofferenze che ci sono nel mondo. E allora raccontiamoci anche che Israele è la minaccia più grossa alla pace in quel territorio, visto che ha le armi nucleari e visto che ha già fatto un attacco su Teheran e sta preparando di nuovo l'attacco su Teheran. Ultima cosa, perché il 2020? Perché il 2020 sono 75 anni dalla bomba atomica di Hiroshima e di Nagasaki. Grazie.
Bene. La parola al sindaco.
Io partirei da un passaggio dell'intervento di Sava che mi pare importante porre qui al centro dell'attenzione di tutti noi, nel senso che lui ha detto che queste questioni che vengono poste in varie occasioni attraverso mozioni, ordini del giorno, aiutano noi tutti ad affrontare alcune questioni o le vere questioni, perché rischiamo tutti insieme di incancrenirci sulle questioni meramente amministrative per perdere un po' lo slancio verso le grandi questioni che credo sia alla base dell'impegno civico e anche politico di ciascuno di noi, cioè l'impegno che noi abbiamo è certamente di vedere realizzato il marciapiede che ci interessa, ma credo anche che il nostro impegno sia più dedicato a cercare di affermare, anche su posizioni diverse, alcuni valori. E i valori il sindaco deve anche cercare di interpretarli come un elemento di ponte dentro l'interno del Consiglio Comunale. Mi pare che dalle analisi, e io non voglio assolutamente imbarcarmi in analisi complicate, però alla fine mi pare che ci sia un elemento evidente, e cioè l'auspicio di tutti noi che, non perché oggi manchino le risorse, ma perché le risorse che oggi vengano destinate per una serie di motivi, alcune erti Sava, altri hanno detti altri, nel senso sì, si facevano perché si faceva paura all'avversario, oggi lo si fa perché si vuole affermare alcune appartenenze magari religiose o per una serie di altre analisi politiche che io non voglio affrontare di politica internazionale, però certamente emerge una considerazione chiara, che forse noi tutti siamo un po' stupidi quando spendiamo delle risorse per questioni che forse è il caso di mettere come secondo livello, perché quelle risorse servirebbero e servono ad affrontare alcune questioni in un modo diverso, in un modo molto più decisivo. E quindi credo che sia sempre interessante, oltre che doveroso, che il Consiglio Comunale di Sondrio anche in questa occasione affermi alcuni concetti e li affidi al suo sindaco. Io avverto che mi viene affidato attraverso questa mozione, che vorrei più ampiamente condivisa all'interno del Consiglio Comunale, visto che lo stesso Del Curto ha affermato che l'adesione dei comuni va oltre le appartenenze partitiche, Varese rispetto ad altre realtà. E questo significa che i consigli comunali, i consiglieri comunali, di fronte ad alcune tematiche, sanno tirar fuori quello che è il loro pensiero, al di là di un'appartenenza magari partitica. E al sindaco viene affidato intanto l'impegno di aderire all'associazione Mayors for Peace, che ovviamente ha un compito che io ho letto e che ho trascritto qui, è quello di lavorare affinché si raggiunga una convenzione universale che metta al bando le armi nucleari, quindi non impegna solamente una parte, la NATO rispetto agli altri, a liberarsi di queste tipologie di investimenti, ma si deve lavorare affinché ci sia una convenzione universale. Poi la parola universale, anche alla luce di l'ONU e la NATO e altri, sappiamo che è una cosa difficilmente raggiungibile, però è assolutamente necessario che tutti noi si riaffermi che certe questioni devono necessariamente partire dal basso. Oggi noi stiamo vivendo un momento politico in cui sembra che tutti siano a protestare contro qualcuno che sta facendo le cose male. Io credo invece che questa questione della protesta debba essere sostituita, e lo reclamo, e tutti noi qui in Consiglio Comunale più volte l'abbiamo reclamato, da una diretta partecipazione personale affinché qualche cosa cambi e non sia solo una protesta contro coloro i quali sono stati delegati. Concludo quindi dicendo che, se pur con i distinguo che sono emersi, quello della Lega era un po' più tranciante, me lo si lasci dire, ma pur con i distinguo, se la questione è una fotografia a cui si aggiunge qualche cosa, io chiedo se è possibile, alla luce di quanto ha chiesto Sava, credo che si possa anche in questo Consiglio Comunale fare questo sforzo, perché mi pare assolutamente necessario che da questo Consiglio Comunale nasca l'impegno per demandare, per dare mandato al sindaco, intanto di aderire ai sindaci della pace. Non si può aderire ai sindaci per la pace portando una divisione in un consiglio comunale. Vorrei portare io, almeno, non perché la pace, ma almeno la condivisione più ampia possibile del consiglio comunale. E poi l'obiettivo, almeno questo poniamocelo, è quello di arrivare a una convenzione universale sull'eliminazione delle armi nucleari. È un obiettivo, poi ce ne sono, se si sta a discutere, ce ne sono ben altri, tanti altri, però incominciamo ad aggiungere questo tassello. Sinceramente non so come la questione di Sava possa essere inserita qui dentro, se Sava dice aggiungiamolo a questo passaggio, credo che faciliti cosa. Se il gruppo o il proponente ritiene che non sia accoglibile, ne prendo atto, però se riusciamo a fare questo sforzo, direi che forse è il caso per dimostrare che, insomma, che un comune aderisce a qualche cosa per la pace, ma almeno con una condivisione la più ampia possibile.
Consigliere Del Curto.
Grazie Presidente. Non riesco a capire come poterlo inserire, nel senso che se leggete bene la mozione si parla del trattato di non proliferazione, si parla di grandi potenze, di vertici di capo dello Stato, di discorso di Praga, di Parlamento europeo, cioè si parla un po' di tutto il mondo, come non mi sembra che sia stato lasciato fuori qualcosa. Se troviamo un modo comune per metterlo, lo possiamo mettere, però sinceramente questo tipo di mi sembrava già abbastanza completo.
Consigliere Sava. Sì, percepisco la positività dell'intervento del sindaco, però vedo anche la possibilità di integrare l'ordine, la mozione, nel senso che i riferimenti a cui anche adesso il consigliere Del Curto che citava fa sempre capo a soggetti che hanno sottoscritto trattati, che partecipano a convenzioni. Qui abbiamo un certo numero di stati che non riconoscono nulla, non riconoscono niente, e sono questi i primi soggetti ai quali bisogna prestare attenzione, perché sono effettivamente i soggetti più pericolosi. Allora, io penso che la parte, mentre l'impegno al sindaco mi sta bene, è nelle parti precedenti, nel considerato, che si potrebbe integrare e inserire un appunto che richiami l'importanza di coinvolgere in questo processo di disarmo nucleare tutti quei paesi che fino adesso non hanno aderito a nessun trattato internazionale, e nello specifico i paesi del Medio Oriente e i paesi emergenti in zone del mondo. Cioè, non voglio essere troppo preciso e specifico, sia chiaro, però in qualche modo dovrebbe risultare, a mio avviso, il riferimento a tutti quei soggetti che qui dentro non sono compresi.
E posso dare un contributo? Il primo passaggio, secondo me, è quello che si presta, non certamente a inserire elementi specifici, perché se alla fine dobbiamo indicare quali sono le nazioni che hanno le armi nucleari, che su sollecitazioni avute da varie parti si sono rifiutati di mettere a posto, ne saltiamo uno di sicuro, ok? O forse perché non siamo neanche a conoscenza. Mentre qui la presenza degli arsenali, la diffusione di armi nucleari rappresentano ancora oggi una delle più grandi minacce alla pace e alla sicurezza mondiale. Secondo me qui dentro possiamo inserire dentro che in paesi non tradizionalmente riconosciuti per la loro attività in campo nucleare, cioè qualche cosa del genere, qui dentro possiamo mettere per dire che rafforziamo questa questione, che ancora oggi c'è qualcuno che rappresenta una grande minaccia. Cioè, se riusciamo a rendere molto generale, non specifico, questa questione, io nella premessa lo metterei. La presenza degli arsenali di diffusione di armi nucleari rappresenta ancora oggi, per molti paesi non allineati, o non so come cavolo, non allineati è un termine che richiama qualche cosa di storico che Carlo Ruina ovviamente mi... però se lo mettiamo qui dentro, secondo me diamo, non so come chiamarle, io datemi una mano.
È considerato che alcuni paesi sono considerati, dicevo appunto, nella parte iniziale.
Sì. Ok, la presenza è considerato che alcuni paesi si sottraggono alle ok, di controllo di trattati che sarebbero utili, eh? Ok, dai, vediamo se è così. Va bene, sentiamo.
provo a sintetizzare la seconda frase, dopo la presenza negli arsenali, eccetera, che finisce con internazionale, e che diversi paesi si sottraggono ad ogni forma di controllo sugli arsenali. Se introduciamo questa frase può andare bene? E non sottoscrivono trattati di, e alla sottoscrizione di trattati internazionali? E aggiungiamo questa frase, dovrebbe andare, giusto?
Dopo cosa succede?
E dopo si va avanti con l'Italia ratificato, quindi provo a riassumere la frase che anche il segretario mi fa.
Va bene,
giusto? Quindi rileggo: la presenza negli arsenali e la diffusione di armi nucleari rappresenta ancora oggi una delle più grandi minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, sempre considerato che alcuni paesi, che diversi paesi, mettiamo, si sottraggono ad ogni forma di controllo degli arsenali nucleari e alla sottoscrizione di trattati internazionali. Ok? Allora, in questa forma pongo quindi in votazione la mozione adesione a Majors for Peace e alla campagna 2020 Vision per un mondo libero da armi nucleari. Ci sono astenuti? Nessuno? Favorevoli? Contrari? 3. Allora, contrari Grillo Della Berta, Folini e Bortolotti. Ventinove favorevoli, 3 contrari. Consigliere Del Curto ha chiesto la parola.
Soltanto per ringraziare, cioè, l'obiettivo di aver mandato a tutti questa cosa era proprio quella di poterla condividere tra tutti, quindi ringrazio i membri del Consiglio Comunale che hanno votato a favore, il consigliere Sava che ha presentato un emendamento che ha permesso che la cosa fosse appunto approvata praticamente all'unanimità. Grazie.
Grazie. Passiamo al prossimo punto, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2012. La parola all'assessore Busi.
Grazie Presidente. L'articolo 29 del regolamento di contabilità comunale prevede che entro questa sera, 30 novembre di questa sera, in sede di assestamento generale deve essere svolto il controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, sentite tutte le esigenze e recepite tutte le comunicazioni dei vari responsabili di servizio. Quindi questa sera, appunto come detto precedentemente, andiamo a praticamente nella proposta di delibera stabilire che il bilancio dell'esercizio 2012 rispetta l'equilibrio generale tra dotazioni attive e passive per un importo di 35.441.782. Diciamo che questo era il succo e la sintesi della proposta di delibera della variazione di assestamento. Per entrare in merito alle variazioni e alle modifiche che vengono proposte per arrivare all'assestamento e quindi alla conferma che il bilancio quadra, io non starei a entrare nel merito delle singole voci, cioè tutte quelle voci di maggiori spese o minori spese, maggiori o minori entrate di rilevanza, diciamo solo contabile. Faccio alcuni esempi: l'aumento del gasolio piuttosto che il costo dell'energia elettrica piuttosto che altre voci, ma farei riferimento a quelle 3-4 cose importanti che stanno all'interno di questa appunto proposta di delibera di questa sera e la più importante, credo, quando prendiamo in esame la relazione dell'assessorato, quando siamo all'ultima pagina dove abbiamo il prospetto riguardante il patto di stabilità, ricordiamo, cosa molto importante perché l'abbiamo quest'anno, ma poi vedremo nella prossima seduta del Consiglio Comunale che anche per l'anno 2013-14-15 gli obiettivi patto sono sulla riga, sulla falsa riga di quello che avevamo quest'anno, che è già una notizia non molto, diciamo, confortante. Comunque vediamo che da un saldo obiettivo che avevamo di 2.091.000, e non sto a ripetere il patto cos'è, ormai l'abbiamo in questi anni ormai metabolizzato, l'abbiamo visto in commissione come si calcola, come si determina. Questo obiettivo patto è sceso poi di fatto a 1.732.000 euro grazie a un contributo tra virgolette teorico da parte della Regione Lombardia, che si è assunta lei l'onere di garantire per 332.000 euro. È stato uno studio che la Regione Lombardia ha fatto sui comuni soggetti a patto, e a fronte di una somma che lei aveva a disposizione l'ha distribuita ai vari comuni. Un po' di rammarico, diciamo che speravo di avere qualcosa di più, ma dato che hanno tenuto conto dei residui, chi aveva più residui passivi gli hanno dato un contributo maggiore, noi che siamo stati bravi in questi anni a cancellare i residui, come si dice, non dico la frase, ma sicuramente non siamo stati premiati, però diciamo che ci siamo arrangiati con le nostre gambe. Abbiamo di conseguenza una differenza positiva di 359.000 euro alla data in cui abbiamo redatto questi conti. Siamo impegnati a far sì che entro il 31-12, o quando faremo il bilancio di previsione, questa cifra si avvicini allo zero, in modo da non trascinarci nel 2013 cose da pagare e quindi andare a essere penalizzati relativamente al rispetto del patto dell'anno prossimo. Ricordo anche in questa circostanza che abbiamo praticamente una situazione di pagamenti che è vicino allo zero, quando leggiamo che dappertutto rinviano, non rinviano, ma noi addirittura stiamo chiedendo chi ha praticamente somme da dover riscuotere di riuscire a chiudere e a pagare entro l'anno, in modo da avere l'anno prossimo una situazione, diciamo, di partenza meno difficoltosa, o quantomeno con dei valori meno impegnativi. L'altre voci importanti è la più rilevante, credo che quella relativi all'utilizzo del famoso avanzo di amministrazione, che se ricordate nel precedente Consiglio Comunale avevamo deciso di non utilizzare l'avanzo di amministrazione ma di utilizzare mutui, ma per un semplice motivo: non si sapeva se i lavori del teatro sarebbero ripresi quando avevamo fatto quella variazione. Dal momento che i lavori del teatro sono ripresi, si cambia destinazione e quindi si utilizza una quota di 1.600.000 euro dell'avanzo di amministrazione per finanziare i lavori del Teatro Pedretti. È chiaro che vedremo poi che l'anno prossimo comunque l'utilizzo di questo avanzo di amministrazione per finanziare il teatro non è che ci diano dei grandi benefici, perché sicuramente dovremo trovare delle entrate di natura straordinaria per andare a compensare quell'uscita di spesa, perché l'utilizzo dell'avanzo a effetto patto non è buono, chiamiamolo tra virgolette buono, non è come se fosse un'entrata positiva, però facciamo questa scelta. Una quota dell'avanzo di amministrazione rimanente più una quota che ci viene data dalla spending review, che dice, che prevedeva che tra i continui tagli che abbiamo avuto, che anche qui vi risparmio di ricordarli, il governo dice voi vi dovevamo tagliare ulteriori 140.000 euro, adesso la cifra esatta comunque, di tagli di trasferimenti, se utilizzate pari cifra per estinguere mutui non vi tagliamo quei 140.000 euro. Quindi abbiamo preso questi 140.000 euro di non tagli dello Stato, assommati all'utilizzo del fondo di riserva che avevamo accantonato a fronte di quei tagli che c'erano stati annunciati, ed estinguiamo una quota di mutui pari a 400.000 euro. Questo anche ci serve per avere poi un risparmio da parte corrente di oneri per restituzione e interesse l'anno prossimo. All'interno delle variazioni, come potete vedere, continuano a esserci ulteriori riduzioni per quanto riguarda i costi del personale, quindi poi vedremo in fase di bilancio di previsione, ormai continuamente scendiamo, accantoniamo una cifra prudenziale di 90.000 euro circa, che sembrerebbe una voce di aumento del personale in aumento, che è una partita aperta, nel senso che è stato fatto una trattenuta su una voce degli stipendi del personale. C'è un dibattito in corso se è giusto farla, se è giusto non farla. Accantoniamo la quota che è stata trattenuta. Stanno uscendo delle notizie che probabilmente potremmo andare, è giusto quello che abbiamo fatto e quindi quello che abbiamo applicato. Se così fosse, l'anno prossimo abbiamo questo ulteriore risparmio di costi del personale. L'altra voce che può sembrare rilevante è la cancellazione di 500.000 euro per il finanziamento del sottopasso via Lungomallero per l'intervento ex Ipsia, che l'avevamo finanziato con alienazioni precedentemente, visto che si è chiuso l'accordo con l'operazione Ipsia. Negli accordi la realizzazione di queste è all'interno di questa operazione, quindi vengono cancellati quei 500.000, ma il sottopasso lo realizza praticamente l'operatore nell'operazione di alienazione dell'ex Ipsia. Il resto, diciamo che come potete vedere, sono tutte appunto una serie di voci: o perché ci sono stati meno trasferimenti, ci sono stati dei risparmi, ci sono stati degli aumenti, l'effetto aumento IVA l'abbiamo avuta sul metano, sul riscaldamento, sulla corrente, sull'illuminazione, quindi prendiamo atto di queste variazioni. E andiamo a chiudere, come si diceva, l'assestamento del bilancio con la certezza che chiudiamo l'anno con il bilancio in pareggio, con il rispetto del patto di stabilità e addirittura, permettetemi, il trasportare per l'anno 2013 alcune voci che sicuramente saranno di beneficio per l'esercizio futuro. Io direi poi, se ci sono domande particolari sulla singola voce, ma questa variazione d'assestamento è proprio aver recepito e sistemato le ultime cose questo mese di novembre, che ci consente poi anche di predisporre il bilancio di previsione che faremo anche quest'anno prima della fine anno, mantenendo quelle che sono ormai le abitudini e il rispetto delle norme. Grazie.
Grazie. Interventi? Consigliere Tacelli.
mi spiace intervenire sempre per primo, ma mi lasciate apposta, infatti sono spettato. Allora, mi pare che la principale variazione di bilancio che viene oggi proposta colga quelle che erano state le mie considerazioni circa un utilizzo più opportuno dell'avanzo di amministrazione. Nella precedente variazione, infatti, come si è detto, l'avanzo era stato appostato quasi integralmente per la chiusura anticipata di mutui a tassi di particolare favore per il Comune. Ciò garantiva la sterilizzazione di tali imposti dalla spending review, ma dall'altra configurava un danno per il Comune stesso in relazione ai tassi di particolare favore dei comuni che si volevano estinguere. Con questa variazione si rientra invece, a mio avviso, nei ranghi di una corretta gestione del denaro pubblico, utilizzando l'avanzo di 1.600.000 per l'autofinanziamento dei lavori del teatro sociale. Quindi ritengo che la variazione da questo punto di vista debba essere accolta. Colgo l'occasione, visto che quando si parla di numeri si possono dire anche altre cose, per fare alcune considerazioni. La prima è questa, che mentre noi ci dibattiamo sul patto di stabilità, in data di ieri è stato approvato in Senato un emendamento al decreto legge 174/2012 che amplia ulteriormente il fondo di rotazione per la concessione di anticipazione agli enti locali in situazioni di grave squilibrio finanziario, e cioè sostanzialmente un fondo a favore di chi ha avuto gestioni allegre del denaro pubblico, prevedendo l'erogazione di 300 euro per abitante da restituire in 10 anni. E questo, insomma, è sintomatico di una gestione non sempre puntuale da parte dello Stato centrale, a mio avviso. Voglio poi, diciamo, un'altra considerazione, esprimere delle perplessità invece sul perdurante silenzio riguardo alla principale novità che riguarderà i tributi locali nel 2013, e cioè la sostituzione della TARSU con la TARES. Ad oggi non se ne è data alcuna informativa ufficiale né in questo Consiglio né in Commissione, sebbene questo nuovo tributo inciderà in modo significativo sulle tasche dei cittadini contribuenti e soprattutto delle attività commerciali che abbiano aree scoperte, che prima erano esenti con la TARSU ed ora saranno assoggettate all'imposta, anche in conseguenza della quota di spettanza statale. Entro la fine del mese di ottobre ricordo che il Comune avrebbe dovuto approvare un regolamento al riguardo, anche se poi il legislatore ha specificato che in assenza di regolamento comunque il tributo, volenti o nolenti, entrerà in vigore inderogabilmente dal gennaio 2013, anche perché questo gli serve per fare cassa. Ora io mi chiedo, non sarebbe il caso di approfondire la questione informando compiutamente i signori consiglieri e i cittadini di quali siano le intenzioni di questa amministrazione? Peraltro io mi chiedo, come farà il Comune a giustificare un probabile incremento della tassazione a fronte di un servizio di igiene urbana che a detta di molti non è sempre puntuale ed efficiente? Mi riferisco in particolare alla pulitura di strade, marciapiedi, parchi urbani, che sono poi le cose che la gente comune vede più facilmente. Al di fuori infatti delle strade centrali purtroppo il livello di pulizia è piuttosto scarso e credo che questo sia sotto gli occhi di tutti quelli che si muovono in città a piedi. Mi permetto infine di fare un'ultima considerazione, e cioè che mi rendo conto che l'opposizione maggiore all'operato di questa amministrazione spesso non venga fatta da coloro che siedono sui banchi dell'opposizione, ma dai quotidiani nazionali, che mostrano spesso una città di sondro che esce perdente nel raffronto con altre realtà. Riepilogo i vari dati che sottolineo non essere miei, ma forniti da dati statistici. Il primo e più famoso è quello che abbiamo citato più volte, cioè la tassazione comunale tra le più alte d'Italia. Il secondo, che è un dato positivo, è il livello di evasione tra i più bassi d'Italia. Questo vuol dire che per l'appunto la maggior parte dei cittadini paga regolarmente le proprie imposizioni, tale per cui anche i residui sono, diciamo, di scarsa significatività. Abbiamo poi gli asili nido con le tariffe più care d'Italia. Infatti siamo al terzo posto per ammontare i costi sostenuti dai cittadini. Tant'è che quest'anno non abbiamo riempito neppure i posti dell'asilo comunale. Sondrio, nonostante i livelli di imposizione e il costo dei servizi, non rientra nell'elenco dei comuni virtuosi. E nella classifica annuale del benessere, sebbene sia riferita alla provincia, Sondrio per l'appunto ha perso 11 posizioni, posizionandosi alla 20ª posizione. Ora, è vero che per tutte queste considerazioni si possono dire tanti ma, tanti forse, tante giustificazioni. Resta però fermo il fatto che a livello statistico è uno stilicidio continuo. Ogni settimana ad aprire del giornale il comune di Sondrio non fa una gran figura. E ciò fa sorgere qualche dubbio. Comunque, tornando alla proposta di delibera, visto che di questo stiamo parlando, accolgo la delibera di variazione perché, a mio avviso, ha accolto quelle che erano le mie perplessità.
Grazie. Altri?
Nessuno. Consigliere Sava. Siamo fedeli al nostro mandato fino all'ultimo. Abbiamo guardato questa situazione di bilancio che va a chiudere l'anno, che si chiude con un bilancio sostanzialmente ottimista. Finalmente sento una volta parlare all'assessore Busi in toni un pochettino più tranquillizzati. Dobbiamo un po' vedere anche a che costi siamo arrivati a questo punto. Abbiamo avuto alcuni punti critici che ci corre l'obbligo di segnalare. Un incremento notevole delle entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali, cioè sul primo preventivo, di circa 1 milione di euro sui primi 3 capitoli. Sull'ICI di circa 200.000 euro, poi è vero che rispetto alle previsioni precedenti sono 95.000, però rispetto a quello iniziale sono circa 200.000. Direi che la pressione fiscale quindi è stato un elemento forte di questa amministrazione, che ha determinato notevolmente la politica dell'amministrazione. I contributi pubblici, d'altra parte, non si sono ridotti nella misura in cui si immaginava, si prospettava continuamente che venissero ridotti, e anche l'effetto della riduzione dell'IMU rispetto alle previsioni, che si diceva è molto diverso quello che prevede lo Stato rispetto a quello che prevede noi, alla fine si riduce a ben poca cosa. Si riduce a 28.500 euro, non raggiunge pertanto quei livelli che avevano determinato quelle imposizioni, quelle aliquote così deliberate. Probabilmente una politica diversa, di maggior attenzione al cittadino, si poteva attuare, considerato anche che c'è quell'avanzo di amministrazione che noi avevamo proposto di utilizzare per ridurre l'IMU o quantomeno per fare altri investimenti. Non è stata scelta l'ipotesi di utilizzare per ridurre l'IMU, è stata per almeno scelta l'ipotesi che avevamo prospettato di effettuare investimenti con l'investimento per il Teatro Pedretti. E questo è un elemento positivo nella sua negatività, perché la nostra proposta iniziale, almeno dal nostro punto di vista, era quella di utilizzarla per la riduzione del carico fiscale sui cittadini e in particolare su certe categorie di cittadini. Vero che ci sono dei debiti inesigibili, l'assessore l'ha sottolineato, c'è ad esempio quella relativa alla manutenzione degli impianti per la depurazione delle acque, per mancate entrate da parte di soggetti debitori. Anche questo era un punto su cui noi avevamo preavvertito di mantenere alta l'attenzione. C'era stato detto che non c'erano problemi, invece effettivamente qualche problema poi è emerso alla resa dei conti, per cui anche qui poteva essere adottata una politica più attenta. In sostanza la positività di questa manovra ultima fatta in fine d'anno è sostanzialmente caratterizzata dall'intervento di ristrutturazione del Teatro Pedretti e dall'utilizzo della gran parte dell'avanzo amministrazione a questo scopo. Su questo noi non possiamo che essere d'accordo, è un elemento di positività, anche perché, come mi ha preceduto il collega Tacelli, che noi lasciamo sempre parlare per primo, ma non per cattiveria, ma perché lo troviamo sempre molto puntuale nelle sue osservazioni e competente nelle considerazioni soprattutto di carattere tributario, effettivamente questo aspetto di non aver ridotto dei mutui vantaggiosi, come noi avevamo più volte sottolineato
non opportuno è stato recepito, per cui è un elemento che dobbiamo riconoscere positivo, forse indotto dalle circostanze, e cioè dalla ripresa dei lavori del Pedretti, ma comunque positivo, perché evita un'ingiustificata gestione della riduzione dei mutui e del livello dei mutui, che a nostro avviso già da tempo ritenevamo non utile per le casse comunali.
Grazie. Altri? Consigliere Cattelini.
Grazie Presidente. Un breve intervento perché questo bilancio che noi stasera andiamo ad approvare in realtà è una specie di consuntivo, ed è un consuntivo perché ormai siamo arrivati agli sgoccioli. Io sono, diciamo, molto soddisfatta di come è stato gestito il bilancio quest'anno, perché secondo me non è stato un bilancio sterile di semplici numeri, ma è stato un bilancio che ha seguito con molta attenzione tutti gli sviluppi normativi che ci sono stati, e come sappiamo non sono stati di facile interpretazione. I tagli ci sono stati anche molto consistenti, non è vero che i tagli non ci sono stati, i tagli ci sono stati, adesso l'assessore saprà dire meglio di me i numeri, ma sono sicura che tagli ben molto importanti ci sono stati. Ed è un documento che dimostra ancora una volta l'attenzione che questa amministrazione pone nel gestire la propria attività e seguire attentamente la gestione attività e accompagnandola anche con i numeri. In realtà non penso purtroppo che l'intervento dell'assessore Busi sia stato così ottimista, perché forse non siamo stati così attenti a quello che ha detto lui, ma mi pare di aver capito che quello che ci chiederà il patto di stabilità nel 2013, nel 2014, nel 2015 non è che sia così che lascia intendere, lascia così presagire che possiamo vivere felici e con un ottimismo molto importante. Siamo messi un pochino male, saremo messi male negli anni futuri, per cui questo bilancio si è mosso con molta attenzione cercando di muoversi andando così incontro a quelle che sono le esigenze dell'amministrazione, ma anche con un occhio di riguardo a quello che sarà il futuro di questa amministrazione, i futuri amministratori. Noi abbiamo trovato, quando siamo arrivati, una situazione che non augureremo a nessuno e che abbiamo cercato in tutti i modi di evitare, e credo che i bilanci che noi abbiamo approvato dimostrino questa attenzione, e che nonostante le penalizzazioni che abbiamo così assunto sulle nostre spalle come un fardello molto pesante, non vadano poi a essere così passate sugli altri. È un'amministrazione attenta, e questo lo dimostra anche l'utilizzo per esempio dell'avanzo di amministrazione, che era stato pensato di fare in un certo modo anche ai fini del patto di stabilità, e poi col modificarsi degli avvenimenti che intendo dire non è che sono piovuti dal cielo, ma che hanno necessitato di un'attenzione molto importante da parte degli uffici, da parte del sindaco, che ha seguito con la massima attenzione questo problema, per cui credo che di questo bisogna dare anche atto dell'operazione ex ipsa, che è passata quasi sottotono. In realtà è stata completata un'operazione su cui nessuno, soprattutto la minoranza, aveva scommesso. Si diceva che erano messi lì così e in realtà non sarebbero mai arrivate, e invece abbiamo visto che questi importi sono arrivati, nonostante le difficoltà del momento si è riusciti anche a procedere, seppur ovviamente sempre con dispiacere, perché quando si devono rinunciare a un bene del comune si fa sempre un po' fatica, però questo è quello che siamo stati costretti a fare, ma siamo riusciti a fare. Per cui credo che sia piuttosto ingiusto dire che questo bilancio sia un bilancio che così fa vedere come la città di sogno sia una città che peggiora, sia una città che ha elementi negativi. È sicuramente vero che ci sono degli elementi che devono essere sicuramente, che potranno essere migliorati, però io credo che questi bilanci dimostrino come questa amministrazione, con una grande serietà, una grande attenzione, ha gestito la sua attività, evidentemente accompagnandola con quelle che sono state le risorse che abbiamo avuto a disposizione. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Nessuno. Bene, allora pongo in votazione l'assessore Busi.
Direi che le risposte sarebbero tante, però penso che forse mi limito solo ad alcune osservazioni. Sicuramente noi, come dicevo, ho detto prima, facciamo il bilancio di previsione prima di fine anno, e quindi permettetemi di tenere qualche cartuccia per quell'occasione a livello di numeri, piuttosto che di dati, di statistiche, di costi. No, in questa fase del assestamento forse non è diciamo l'argomento della serata, per cui diciamo che confermo io invece quello che sono i tagli, ci sono stati, li vedremo poi la settimana l'altra quando andremo in commissione, quando sono dettagliati i tagli che ci sono stati e i tagli che ci saranno. Io sono andato sabato scorso al convegno dei dottori commercialisti relativamente a quello che sono le nuove funzioni, attività e prospettive dei comuni e anche i compiti che i commercialisti e i revisori contabili degli enti pubblici dovranno sostenere. È stato annunciato per certo che nel 2013 ci saranno ulteriori tagli, che dalle prime stime che io ho fatto sono ulteriori 700.000 euro di tagli di trasferimenti. Se poi aggiungo gli altri annunci che ci sono, credo che l'ottimismo mio di questa sera, che forse era un po' velato nel fatto che sono soddisfatto di essere quadrato il bilancio in ordine, però da qui in avanti per fare il bilancio di previsione e affrontare gli anni successivi credo che qualche problema ci sono. Tranquillizzo per quanto riguarda la depurazione, i conti sono a posto, c'è un aumento perché c'è un residuo di fatturazione arretrata degli anni precedenti, più c'è il famoso nodo del debito che ci siamo accollati come amministrazione pubblica per la salvaguardia di posti di lavoro, e quindi ci siamo trovati due fallimenti con dei non pagamenti che dobbiamo affrontare. Comunque nel bilancio di previsione ritorneremo a quelli che sono i costi di riparazione dell'anno passato grazie a tutta una serie di interventi. Per quanto riguarda la TARES stiamo lavorando, solo che quello che sappiamo è che non ci sono rinvii, non si sanno le regole, non si conoscono, cioè sì, le regole si suppongono e si sanno, però faccio un esempio molto banale. Nel bilancio di previsione prima del 31-12 noi dovremmo stabilire poi la TARES diventano due, una è una tassa e una è un'imposta, sono due cose diverse perché la quota che lo Stato si trattiene andrà contabilizzata in un modo diverso. Ma prendiamo quest'anno, quando le tariffe vanno definite in occasione del bilancio di previsione, quindi noi lo faremo il 21, ok? I bilanci di previsione dei comuni quest'anno li hanno approvati a ottobre, alcuni comuni non li hanno approvati. Come fai a stabilire in fase di bilancio di previsione una tariffa che, per cui noi probabilmente nel bilancio di previsione stabiliremo la norma, stiamo predisponendo quelli che sono i regolamenti, ma chiaramente faremo un rinvio a quando le cose saranno definite. Sappiamo che ci sarà un aumento, perché lo Stato fa sempre, la TARES fa questa operazione, metri quadri sul territorio, 30 centesimi a metri quadri che lei ti taglia nei trasferimenti, punto. Poi tu ti arrangi, se hai capacità tua non rivalerti sui cittadini, in quota parte o magari niente, quindi va bene così. Il nostro regolamento, il nostro metodo è già orientato verso questa tipologia, quindi siamo tranquilli anche sotto questo aspetto. Aspettiamo quali che saranno, chiaramente sappiamo che ci sarà questo taglio qui che è abbastanza sostenuto. Sulla storia dei mutui l'ho detto, se ci fossero altri modi, una volta si potevano usare, oggi non ci sono altri modi. Leggo: Morbegno rinvia i pagamenti per 900.000 euro perché se no non rispetta il patto, la provincia estingue mutui per più di 9 miliardi perché è l'ultimo, 9 milioni scusa, quindi 9 milioni sì, ormai le cifre ormai sono orientate abbastanza a cose. Quindi anche lì l'unica possibilità che anche loro hanno, soggetti al patto provinciale, è per poter far fronte a rispetti, e con la soluzione lì, perché non possono fare diversamente. Comuni virtuosi, vedremo, poi vi porterò la prossima volta le classifiche dei comuni virtuosi. È chiaro che se, come dicevi, che contribuiscono a chi sta male, tagliano a chi è stato bravo, lo dicevo prima, quindi i comuni virtuosi hanno preso per caso un anno per cui casualmente un parametro dei 5 considerati era più o meno sfondato. Adesso andiamo a vedere Tirano, Livigno, che sono stati premiati come virtuosi, come sono conciati. Quindi starei attento nel leggere le classifiche e vedere le cose. Diciamo che noi siamo in ordine, vedremo in che posizione siamo con tutti quei parametri. I tagli, ripeto, ci sono stati, sono ottimista. Chiaro che gli anni a venire saranno ancora, se non cambia il patto, vedremo il prossimo consiglio comunale. Ormai i trasferimenti, con gli ulteriori tagli che ci sono, sono a zero, quindi non so cosa potranno tagliare ulteriormente, perché si sono dimezzati, quindi vedremo la prossima commissione.
Grazie. Bene, pongo allora in votazione la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2012. Ci sono astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Dieci astenuti e 23 favorevoli. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Ci sono astenuti? Sull'immediata eseguibilità chiedo se ci sono astenuti. Allora, un attimo per favore, perché siccome sono diversi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 astenuti, favorevoli, 24 a questo punto, contrari, nessuno. Va bene, passiamo al prossimo punto, convenzione tipo per l'allocazione di unità abitative a canone convenuto. Ci saranno due interventi degli assessori, prima l'assessore Colombera e poi l'assessore Ruina. Prego, assessore Colombera.
Grazie Presidente. Sì, io faccio un'introduzione anche solo per circoscrivere il problema e definire un po' la cornice nel quale ci muoviamo con questo schema tipo di convenzione. Allora, il nostro PGT, oltre a prevedere il concetto di residenza sociale, cioè l'affitto a canone moderato, convenuto, per una durata ventennale, prevede anche nel piano delle regole, sia per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione che i tessuti edificati a media e alta trasformabilità, la possibilità di compensazione, quindi di avere un incremento sulla volumetria, ovviamente compresa nei limiti previsti delle altezze, che non è solo il percorso che abbiamo visto adesso, cioè legato alla commisurazione di aree o alla monetizzazione di aree eccedenti appunto la volumetria stabilita dall'indice base, prevede anche la possibilità che ci possa essere un incremento del 25% del volume edificabile nel momento in cui questo volume viene appunto ceduto, diciamo così, oppure destinato, meglio, dall'operatore a canone convenuto appunto per la durata di 25 anni, percentuale che si abbassa al 15% nel momento in cui questa superficie invece viene ceduta al comune. La necessità appunto di questo schema tipo di convenzione dettata dal fatto che finora appunto noi avevamo assistito in questi processi, in questi piani attuativi che si sono presentati in questi anni, solamente hanno sempre seguito il percorso della monetizzazione o della commisurazione di aree appunto dovute a questi incrementi volumetrici. In questi ultimi tempi si è concretizzato invece da parte di un operatore, mi riferisco al piano attuativo di Via Tonale, la richiesta appunto di poter accedere a questo incremento volumetrico del 25%, perché l'operatore ha deciso di destinare una superficie che concretamente sarà di circa 250 metri quadri, per capirci 5 appartamenti, proprio perché intende avvalersi di questa possibilità e quindi di aderire a questa possibilità di dare superficie a canone convenuto. È chiaro che nella convenzione, in questa fase, ancora la bozza di convenzione, sono state previste entrambe le possibilità, quella dell'affitto e anche quella quella classica della monetizzazione, proprio perché mancava e manca lo schema tipo di convenzione che andiamo invece appunto questa sera a discutere e che sarà, come mi auguro, spero, venga approvato, permetterà appunto di concretizzare questo aspetto che abbiamo voluto inserire nel nostro PGT. Vi ricordo che appunto allora ci fu uno studio fatto sia dagli uffici tecnici dell'urbanistica sia dai servizi sociali, proprio per cercare di creare questo tipo di affitto a canone convenuto per venire incontro a quella fascia di cittadini che in un senso non possono accedere alle graduatorie dell'ALER perché presentano dei redditi superiori a quelli previsti da tali graduatorie e per contro hanno difficoltà ad affrontare, diciamo, i canoni del libero mercato. Quindi credo che questo sia un passaggio importante, interessante, e credo anche che se c'è appunto anche l'interesse da parte degli operatori andiamo a concretizzare un'idea che è nata con la stesura del piano di governo del territorio e che quindi credo che dovremmo essere tutti ben così contenti e soddisfatti di riuscire anche a realizzare. Io per il momento mi fermo qui. Grazie.
Grazie. La parola all'assessore Ruina.
L'assessore Colombera è già stato abbastanza esaustivo, mancano, diciamo così, alcune considerazioni relative alle tematiche di tipo sociale che sono contenute sostanzialmente negli articoli 3 e 4 di questo schema di convenzione. L'articolo 3 riguarda l'individuazione dei destinatari, cioè di coloro che potranno usufruire di questi della locazione di questi appartamenti a canone convenuto. Si è fatta innanzitutto questa denominazione, ma nella sostanza questo canone convenuto corrisponde al canone moderato degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I requisiti per accedere a questi appartamenti sono sostanzialmente tre, due sono ovvi, fin troppo ovvi, non essere familiare fino al quarto grado del soggetto attuatore. Per soggetto attuatore si intende o il soggetto realizzatore o il proprietario che abbia acquisito gli edifici, l'appartamento, oppure il soggetto gestore. Non possedere nel comune di Sondo un alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. Quello che ci interessa è il terzo requisito, avere la capacità economica del nucleo familiare calcolato secondo il parametro ISEE fissato dalla Regione Lombardia per il canone moderato. C'è da fare una premessa che nella nostra realtà del comune di Sondrio tutta l'edilizia residenziale pubblica gestita dall'ALER non è a canone moderato ma a canone sociale. Con questo tipo di interventi quindi si intende dare una risposta abitativa a quelle persone che non hanno le caratteristiche per accedere agli alloggi ALER, per sintetizzare, ma che hanno delle difficoltà ad accedere a canoni di mercato. Ecco, la individuazione dei destinatari appartiene al soggetto attuatore, cioè non c'è una graduatoria in base a parametri ISEE e quant'altro, purché rientrino in questi tipi di parametri il soggetto attuatore può scegliere, diciamo così, le persone che accedono a questi appartamenti. C'è un vincolo che qualora entro il termine di 6 mesi questi appartamenti non vengono assegnati agli inquilini che ne hanno i requisiti, soggetto attuatore, il cosiddetto attuatore, dovrà andare a pescare all'interno della graduatoria ALER per l'edilizia sociale. Ultima cosa, l'ammontare del canone, che è questa ovviamente una scelta discrezionale che è stata fatta, è del 3% rispetto al valore medio di mercato dell'immobile da locare. Si tenga conto che mediamente la locazione a canone di mercato è intorno al 5%, quindi c'è un vantaggio, diciamo così, abbastanza consistente per gli inquilini che accedono a questi alloggi. Ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di favorire quella fascia intermedia di persone che non hanno difficoltà ad accedere ai canoni di mercato e non possono, perché superano l'ISEERP, accedere all'edilizia residenziale pubblica ALER.
Grazie. Interventi? Consigliere Sava.
Sì, mi sono letto la convenzione che mi sembra fatta abbastanza bene. Mi sorgono però alcune perplessità in relazione in particolare a questi ultimi argomenti che ha toccato l'assessore Ruina. Oltre ad uno di carattere generale che ha toccato l'assessore Colombera. Partiamo da quello dell'assessore Ruina. Il canone moderato. Il canone moderato è un canone che è quello convenzionato sostanzialmente, che poi viene determinato nell'articolo 4 come il 3% del valore di mercato desunto dai parametri dell'OMI, dell'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Sono valori molto alti. Noi dobbiamo pensare che la legge sull'ecocanone, la 392, prevedeva il 3,75% come rendita su un valore determinato dalla legge stessa dell'immobile in base a vetustà, piani, eccetera, varie caratteristiche del fabbricato, e che portava però a valori immobiliari molto bassi. Tant'è che i canoni in base alla 392 sono sempre stati molto contestati perché bassi. Il 3% del canone OMI, del valore OMI, è un valore alto, è un valore che qui in Sondrio non si pratica, salvo nei casi in cui qualcuno voglia accedere all'agevolazione dei contratti convenzionati dalla 431 per una questione di durata e di scadenze, per cui sacrifica molto delle entrate, ma non si pratica, sono valori alti. Ci sembra che sia una percentuale che non sia utile per quella finalità di edilizia sociale residenziale, edilizia residenziale sociale, che era contenuta nelle norme del piano delle regole del PGT. Ci sembra che sia troppo alto. Cosa ne consegue? Ne consegue che a nostro avviso non avranno successo questi tipi di contratti e molto più probabilmente si andrà verso una forma diversa che quella che teniamo, che tenevamo, che abbiamo fatto presente in via di discussione di PGT, e cioè della cosiddetta monetizzazione, che quindi gli operatori tendenzialmente tendono a monetizzare il valore di questi volumi anziché consegnare appartamenti. Se si vuole fare un canone che sia moderato, bisogna dimezzare questo 3%, a nostro avviso. Dimezzare seccamente questo 3%. Quindi l'osservazione che noi facciamo è sostanzialmente questa, che coinvolge sia la concezione di edilizia residenziale sociale, sia il meccanismo che consentirà di mettere sul mercato questi appartamenti, perché con questa convenzione, con questo canone, si ricorrerà alla monetizzazione. Poi mi permetto di fare una semplice osservazione sull'articolo 6 circa la durata della convenzione, dove si dice che gli obblighi alla convenzione hanno efficacia dalla data di sua stipulazione e perdureranno per 20 anni decorrenti dalla data di concreto avvio dell'utilizzo delle unità abitative, sottoscrizione del contratto di locazione, del primo contratto di locazione, mi permetterei di aggiungere, perché altrimenti forse la norma non è tutto chiara. A parte questo, la mia obiezione, la nostra obiezione, è sostanzialmente sul meccanismo del canone, sul meccanismo che conduce a ritenere non molto praticabile questo tipo di convenzionamento. Vorrei capire un po' meglio dagli assessori i ragionamenti che sono stati fatti per arrivare a questa percentuale e le valutazioni per cui ritengono che invece questo tipo di convenzionamento possa avere successo.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Simonini.
Grazie Presidente. Sì, gli assessori Colombera e Ruina hanno illustrato i contenuti di questa delibera in commissione questa sera in questo Consiglio Comunale. Nei contenuti si legge una prima risposta a esigenze della città che altrimenti non sono soddisfatte e a una prima concretizzazione di una previsione prevista nel PGT per soddisfare questa esigenza. Nel piano dei servizi abbiamo previsto la funzione di residenza sociale a canone moderato mediante convenzione ventennale. Questa possibilità è contemplata nel piano delle regole, che consente non già di edificare nuovi volumi, ma di utilizzare appieno i diritti edificatori già previsti e programmabili nelle aree di intervento. Ma come strumento sociale importante, considerando che nella legislazione statale è stato introdotto un nuovo concetto di edilizia residenziale pubblica, in cui generalmente viene dato il nome di edilizia sociale, alla quale va riconosciuta la natura di servizio di interesse economico generale, teso a garantire un'offerta di alloggi ad un canone di locazione al di sotto del canone medio di mercato. In un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, credo sia più che mai nostro dovere fermarci a riflettere e a confrontarci sul valore sociale che l'approvazione della convenzione per l'allocazione di abitazioni a canone agevolato può rivestire. La crisi ci ha fatto definitivamente capire, anche se nel peggiore dei modi, che la casa è un bene su cui non è possibile assolutamente speculare. Bisogna partire da questa convinzione e adottare una politica attenta alle nuove criticità sociali. Non so, me ne viene in mente una di criticità sociale, è un po' il mio pallino, come la perdita del lavoro, con conseguente mancanza di risorse economiche nel far fronte alle spese. Le famiglie si trovano in sofferenza, perché questa è molto onerosa, il pagamento dell'affitto. Questa criticità emerge anche dalle richieste di aiuto al centro di ascolto della Caritas della nostra città e dalle richieste del Fondo di Solidarietà e Famiglia della Caritas diocesana. Allora, penso che tutti sanno, per averlo già io detto, ma per averlo anche letto, che la Caritas diocesana ha messo a disposizione questo fondo di solidarietà per la famiglia. Mi pare che a oggi sono stati spesi 800.000 euro e la spesa più onerosa è proprio per andare a tamponare le spese degli affitti. Perciò una riflessione seria va fatta. Consideriamo quindi la convenzione uno strumento che può contribuire a tallentare la tensione abitativa e quindi anche la tensione sociale. Col canone agevolato l'inquilino ha meno difficoltà a pagare l'affitto e il proprietario dal canto suo beneficia di una serie di vantaggi economici. In questo modo si avrebbero meno potenziali sfratti, meno contenziosi e si contribuirebbe nel contempo a rendere la città più coesa e solida, garantendo soggetti più deboli come le famiglie numerose a basso reddito, le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali, e sappiamo quanti sono in aumento purtroppo, una tutela maggiore. Sul piano sociale e politico, impegnarsi per contribuire che la casa possa diventare un diritto per tutti significa sostenere il valore della persona e della famiglia in generale. Ma non solo, attraverso una simile convenzione si può concretamente contribuire a combattere il fenomeno degli affitti sommersi ed irregolari, di cui la nostra città non è proprio esente. Questa opportunità favorisce inoltre l'incontro tra l'offerta di case in affitto e la domanda socialmente più fragili di abitazioni. Come sappiamo, anche da noi, il numero degli immobili attualmente dichiarati sfitti, proprio a causa dei loro costi, è molto elevato. Per la città significherebbe inoltre anche un miglioramento dello stato manutentivo degli immobili oggetto della convenzione. Consapevoli dal fatto che questa da sola non può rappresentare una soluzione a un problema sociale di ben più largo respiro, può comunque rappresentare una strategia innovativa di cui i lati positivi, come abbiamo visto, possono essere molteplici. È per questo che invito tutti i colleghi consiglieri a votare a favore di questa delibera, ma in particolare mi rivolgo al consigliere Tacelli, così sempre attento alle politiche familiari. Grazie. Non so se posso, Presidente, ma mi sono stati dati, e fuori tema, chiedo, posso?
Prego.
Mi sono stati dati, come tutti gli anni, i calendari di San Matteus. E quella, allora, scusate, sapete che il ricavato vanno a sostegno di giovani con delle borse di studio.
tra i quali uno dei quali ha scelto proprio la professione di fotografo e ha contribuito nella collaborazione di questo calendario. Però permettetemi due cose, un ringraziamento particolare a Maria e Francesco Racchetti, che con loro impegno davvero mantengono vivo questo gemellaggio, e quest'anno sono riusciti a portare un gruppo di scout dai 18 ai 20 anni, il gruppo era 17-18 ragazzi, proprio in Brasile, dove sabato 24 novembre, all'oratorio del Sacro Cuore, durante una cena, si sono raccontati questi ragazzi, e il ritorno sia culturale che sociale è stato davvero importante. Comunque li troverete fotografati anche sul calendario, il gruppo con i ragazzi, con i borsisti, eccetera eccetera. Sono 10 euro, chi li vuole. Vi ringrazio.
Grazie. Rafforzo l'invito, ovviamente, a contribuire a questa lodevole iniziativa. Altri, si era prenotato consigliere Massera.
Grazie Presidente. Il tema in oggetto è stato dibattuto in una commissione dove sono uscite veramente, è stata una commissione interessante a mio avviso, perché sono uscite varie osservazioni dai gruppi di maggioranza, dai gruppi di maggioranza, che in qualche modo hanno cercato di illuminare qualche elemento di andare a scandagliare un po' meglio l'argomento, cercando di tirar fuori degli elementi che a mio avviso sono elementi che lasciano un po' perplessi relativamente al modo in cui, a partire dal PGT, si affronta questo tema. È chiaro che sul tema delle politiche sociali, delle politiche per la casa, ci sono trasversalmente attenzioni. Giustamente il consigliere Simonini ha citato Tacelli, però non è detto che il modo di intendere le politiche sociali per la casa debba per forza trovare sbocco in misure di questo tipo, quindi anche su quello ci possono essere visioni diverse, credo. In commissione io mi sono limitato a dire questo, che allora, intanto, stando sull'oggetto della convenzione, perché è di quello che dobbiamo discutere, non del PGT dove già si è votato, però ecco, chiaramente questa convenzione nasce da quelle scelte. Stando sulla convenzione, effettivamente quel 3% di canone lascia anche a me qualche dubbio, e adesso non ricordo se c'era stata un approfondimento specifico sulla ratio, sulla scelta, sul perché si è arrivati a quel dato, però effettivamente concordo con Sava, potrebbe non essere un dato così significativo, ecco, di canone moderato. E quindi anch'io su questo attendo qualche riflessione in più. Più in generale dico questo, abbiamo una città con dei numeri di sfitto elevatissimi, l'ha ricordato anche il consigliere Simonini, e chiaramente qua ci troviamo di fronte a una scelta di fondo che, in nome dell'edilizia a canone moderato, va a sostanzialmente concedere nuove superfici edificabili, un 25% in più, quindi andiamo per paradosso comunque ancora a dare delle possibilità edificatorie, quando, seppur per una finalità che ovviamente tutti condividono, ma io vedo una contraddizione, cioè abbiamo uno sfitto molto elevato, abbiamo un mercato che già in questo momento, proprio perché è un momento di crisi, c'è una tendenza comunque al ribasso degli affitti, perché chiaramente questo si sta già riscontrando, dopodiché si discuterà e si dibatterà di quanto stanno calando, ma già c'è una tendenza di questo tipo che è indotta proprio dal momento. E poi altro elemento, dico, forse ci possono essere altre leve, altre modalità, altre possibilità per far sì che quello sfitto molto elevato che c'è in città vada a diminuire. l'abbiamo detto, l'abbiamo discusso, ne abbiamo parlato quando si è discusso dell'IMU, forse si potevano fare anche sul tema dell'IMU delle scelte diverse che in qualche modo potessero incentivare, no, i proprietari di appartamenti sfitti a mettere con più convinzione sul mercato questi appartamenti, visto che ci sono diverse tipologie di proprietari, diversi modi di tenere un appartamento a disposizione, le motivazioni sono diverse, però anche su quello si poteva agire, ma non è stato fatto, noi l'abbiamo suggerito, e quindi io dico, e sono cose che magari da angolazioni diverse hanno sollevato anche ad esempio il consigliere Cattonini e il consigliere Mele, cioè si è detto, siamo qui per paradosso a discutere di edilizia convenzionata, e però così, con questa scelta di fondo che è stata fatta nel PGT, andiamo a costruire nuovamente, andiamo a dare dei vantaggi sicuramente al costruttore, che poi ha la possibilità chiaramente con la monetizzazione, diciamo, di uscire da una situazione in cui non dovesse decollare appunto la locazione a canone moderato. Stiamo parlando appunto di canone moderato, non di canone sociale, che sono due cose ben diverse. Sul canone sociale nulla questio, non starei a discutere, e sono favorevole ovviamente a una residenza a canone sociale, perché a mio avviso le criticità permangono in quel settore. Sul canone moderato, forse con scelte diverse sulla dote di appartamenti sfitti in città e su una, ecco, e soprattutto tenendo conto che questo canone del 3% forse non va a incidere così tanto, ecco, si compone un quadro di perplessità sia sulla convenzione che sulle scelte a monte che l'hanno in qualche modo, da cui questa convenzione poi deriva.
Consigliere Mele.
Allora, stiamo discutendo di un tema sul quale si è avuto un bel dibattito in commissione, dibattito dal quale le mie osservazioni, che, come diceva Massera, ho fatto in commissione, hanno avuto comunque piena soddisfazione dagli assessori. Devo aggiungere, peccato che il dibattito sia avvenuto principalmente tra i commissari della maggioranza, con la sola eccezione del consigliere Bortolotti e del consigliere Massera, che hanno offerto il loro contributo. A questi numeri si è ridotta la presenza dei rappresentanti delle opposizioni. Qualcuno dovrà ricordarlo ai cittadini nella prossima campagna elettorale. Detto questo, e chiedo scusa per l'incipit polemico, veniamo al senso di questo atto che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare. Prima però una breve analisi sulla nostra città e sul suo tessuto sociale. Sondrio, città capoluogo di provincia, ha in sé la rappresentanza di tutte le istituzioni, siano esse politiche o non, e per questo è definita città di servizi, con relativo personale impiegatizio addetto. Dunque, un tessuto sociale che possiamo definire appartenere principalmente ad una classe sociale media, fascia sociale che in questi ultimi tempi, per la situazione economica che tutti conosciamo, sta precipitando pericolosamente in un limbo indefinibile, che non è ancora povertà, ma che è certo di difficoltà a mantenere quella dignità economica che, se non era di pieno benessere, era comunque di buona soddisfazione. Massera, io ti ho ascoltato, scusami, eh. Quale può essere il reddito medio attuale di questa classe sociale? In commissione ci è stato riferito sia collocabile tra i 14.000 e i 40.000 euro. Mi pare una forbice troppo ampia, sulla quale è difficile fare delle considerazioni omologabili all'una e all'altra cifra. Comunque, attualmente in Sondrio, su un immobile dal valore di 150.000 euro, valore determinato dall'Agenzia delle Entrate, il canone di affitto applicabile è mediamente del 5% annuo sul valore stesso, percentuale che porta ad un affitto mensile pari a 625 euro. Ci troviamo di fronte ad un prezzo difficilmente sopportabile per questa categoria, che e come l'affitto degli appartamenti, così anche la vita giornaliera dei nostri cittadini di questa fascia sociale si rivela sempre più difficoltosa, con prospettive di miglioramento che vanno sempre più là. L'ultima volta la radio ho sentito 5 anni addirittura prevedono prima che si risolva questa crisi, scusate. Ma qual è il compito di un buon amministratore, se non quello di monitorare il cuore pulsante del territorio amministrato e cercare di capirne l'attualità, ma anche le prospettive nel medio e lungo termine? Ecco, il PGT, approvato da questo Consiglio Comunale, ha avuto questa funzione. E nel caso di specie, quella di prevedere nel percorso sociale dei cittadini occupanti il territorio aree edificabili collocate in un territorio ben definito che abbiano già determinata la possibilità di adattarsi a convenzioni e determine che nascano da esigenze contingenti. L'atto che andiamo ad approvare si inserisce in questa logica e prevede la possibilità di avere abitazioni in affitto a canone sociale moderato, con una convenzione che abbia almeno una durata ventennale. Nella convenzione si offre la possibilità all'operatore che nel momento in cui venga prodotta residenza sociale ci sia la possibilità di aumentare la superficie realizzabile fino a un 25% in più. Ci pare che in questo modo venga rispettato il principio dell'interesse privato con quello della tutela del cittadino. Ancor più se si considera che nella nostra città attualmente non sono individuabili i canoni che si pongano nella fascia intermedia tra i canoni di affitto ALER e quelli normali di mercato. Con questa convenzione si creano le condizioni per poter inserire nell'offerta una fascia intermedia che vada a completare l'esistente, con il meccanismo della riduzione delle percentuali dal 5% al 3%. Ci sono state osservazioni sul valore del 3% che sembra che non sia significativo, però teniamo presente che attualmente normalmente si paga 650 euro l'affitto di un appartamento. Quindi il 3%, allora dicevo che con il meccanismo della riduzione percentuale da 5 al 3% applicabile sul valore dell'immobile, si determina per esempio che sulla base di un valore dell'immobile di 150.000 euro il canone di affitto sarà pari a 375 euro mensili. Mi pare che sia ben altra cosa dai 600 e oltre che sono attualmente in essere. E questa cifra di 375 euro mensili si concilia con le possibilità di quella fascia di cittadini che non vivono in una situazione economica di povertà, ma che tra la povertà e l'indipendenza economica stanno ad arrivare verso la povertà. Ed essi, non avendo accesso ai canoni ALER, devono obbligatoriamente rivolgersi al privato. Noi non intendiamo sviluppare in questo intervento tutti i punti della Convenzione, ci preme però porre l'accento sul fine sociale della stessa e senza dubbio ne approviamo i contenuti.
Grazie, consigliere Catonini.
Non so neanche il testo, non sono abituato a parlare. Allora, visto che sono stato citato da Massera, a questo motivo, ho parlato già abbastanza in commissione, è stata piuttosto animata la cosa, però io mi sono limitato ad intervenire esclusivamente sotto l'aspetto edilizio, uno perché sono nella commissione 3 e due perché di amministrazione e quattrino conosco poco. Dunque, ho fatto delle considerazioni che, stante al momento attuale, effettivamente, del mercato degli immobili e quant'altro annesso e connesso, mi suggeriva di dare un consiglio, ho voluto dare, sebbene, vabbè, per quello che può contare, però ho espresso liberamente la mia opinione, sul fatto che ho contestato il fatto che sia proprio la pubblica amministrazione a favorire un incremento di volumetrie. Questo anche perché l'aumento di volumetrie e degli stabili in urbanistica, questo mi sono informato, mi ricordo Mi ricordo anche durante il PGT che ho proposto infatti delle limitazioni alle altezze che partano dal suolo e non dal progetto e così via. Poi so che effettivamente entro certi limiti stabiliti di poterle aumentare. Chiaramente il costruttore, il comune per le concessioni e tutto quanto annesso e connesso riscuote giustamente delle monetizzazioni. Però il fatto era appunto, torno all'inizio, che mi sembrava, visto la quantità degli sfitti e degli immobili giacenti e degli appartamenti proprio che languono in questa città, suggerivo al comune di intervenire direttamente sul mercato sull'acquisto, perché io ritengo effettivamente che incrementare una volumetria in urbanistica pare uno scambio ineguale, perché ottenuto al prezzo di un peggioramento della qualità dell'insediamento e nell'assetto urbano. Ecco, io sempre ho avuto un po' di avversione verso questa cosa, anche Sondrio, perché dimostra che immobili, case e quant'altro, ce ne sono appartamenti, ce ne sono dappertutto. E avevo segnalato, oltre questo aspetto critico, anche perché era un momento favorevole, uno per il crollo vertiginoso del mercato immobiliare, quindi di conseguenza calerebbero anche i prezzi a rotta di collo, e un'ampia scelta per la collocazione degli appartamenti da acquistare per questo nobile intento, sia per le svariate superfici che offrivano, per cui si può andare incontro sia a una situazione di singolo in difficoltà che fino alla famiglia numerosa, e poi oltretutto si potevano differenziare logisticamente proprio l'insediamento umano in città, perché è sempre una cosa è virtuosa per non creare ghettizzazioni eventuali urbane per censo e situazioni che già si conoscono nei quartieri Aler, per cui si poteva attingere, ecco, era questo, era un suggerimento di questo tipo. Poi uno dice i fondi appunto bisognerebbe prenderli dalle disattenzioni in campo edilizio, quali effettivamente i danni erariali quando ve ne fosse il caso, e soprattutto riscossioni di penali. Quindi anche quello potrebbe essere un fondo che il comune potrebbe destinare esclusivamente a questa pratica, che come ripeto ho criticato solo nel senso di dire questa via che sia prima scelta, secondo me si poteva optare per una via di acquisto sul mercato. Ecco, era solo questo qua era l'aspetto appunto per le cose che ho esposto. Grazie.
Consigliere Tacelli. Sono costretto a intervenire essendo stato chiamato in causa. Purtroppo io ero uno di quelli assente per forza maggiore alla commissione, quindi non ho seguito i dibattiti sull'argomento. Mi pare di intendere però che vi siano due valori entrambi validi, no? Uno più alto, uno più basso, però entrambi valori. Da una parte vi è il diritto alla casa da parte delle famiglie, delle persone, che è un diritto, diciamo, assolutamente essenziale. Dall'altra parte vi è un'esigenza di salvaguardia ambientale che verrebbe in parte compromessa da un aumento per l'appunto dell'attività edificatoria, che in un certo qual modo lede il benessere comunque cittadino. Eccessivo cemento non fa bene a nessuno. Quindi vi sono queste due esigenze contrapposte. La soluzione adottata per l'appunto è quella di insistere sulla costruzione al fine di avere nuovi appartamenti per l'appunto da dare in affitto con questa specifica finalità. Mi chiedo se non sarebbe stato più opportuno, o se non è più opportuno, cercare per l'appunto una terza via che potrebbe essere proprio data da un maggiore investimento sugli affitti calmierati, a fronte per l'appunto, come da tutti noto e da tutti detto, di un quantitativo rilevantissimo di immobili, il poter, diciamo, incidere sugli affitti, su quegli immobili già presenti, ci consentirebbe di raggiungere lo stesso obiettivo senza andare a compromettere, diciamo, l'ambiente. Quindi due piccioni con una fava. Io avrei optato per questa via, ammesso che sia ovviamente perseguibile. Mi piacerebbe sapere
Al di là di questo, quali sono i numeri delle persone che si ritiene possano accedere, diciamo, a questo tipo di convenzionamento, o meglio di richiesta, nel senso se l'amministrazione ha già ricevuto, diciamo, input, richieste di questo tipo e di questo tipo di intervento. Grazie.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, vi dico che è stato consegnato dal prima degli interventi degli assessori, è stato consegnato dal consigliere, firmato dal consigliere Sava e credo gli altri del suo gruppo, perché riesco a individuare Righi e Camurri, ma immagino anche gli altri, dalle firme, un emendamento che riguarda la richiesta appunto di un emendamento all'articolo 4 dello schema di convenzione, che riguarda appunto il punto 4 dell'ordine del giorno che stiamo discutendo adesso, dove si chiede di sostituire la percentuale indicata al primo rigo, ovvero al 3%, con la percentuale dell'1,5%. Allora, in funzione del norma di regolamento, metto in votazione l'ammissibilità di questo emendamento. Poi vi ricordo che è possibile un intervento a favore e uno contrario per poi metterlo in votazione. Intanto metto in votazione l'ammissibilità. Ci sono astenuti? Favorevoli? Che è l'unanimità. Contrari? Non mi pare nessuno. La parola all'assessore Ruina.
Sì, io vorrei limitare il mio intervento alcune questioni poste da Sava e alcune questioni poste da Massera e Tacelli, in parte anche dall'intervento di Catonini. Allora, per quanto riguarda la percentuale, diciamo così, dell'affitto sul valore dell'immobile valutata al 3%. Ovviamente la decisione non è stata fatta a capocchia dagli assessori qui presenti, è stata fatta dal lavoro congiunto degli uffici, ufficio tecnico e servizi sociali, quindi non è legata a una valutazione così nostra assessorile. In effetti è l'unico elemento, diciamo così, su cui abbiamo scelto una discrezionalità. Colgo però nell'intervento di Sava una contraddizione quando lui dice l'affitto è troppo alto e dall'altra parte mi dice questa convenzione non verrà applicata dai costruttori. Evidentemente c'è una contraddizione in questo tipo di ragionamento, perché se l'acquisto è troppo alto evidentemente sarebbe conveniente per i costruttori applicare questo tipo di convenzione. Secondo me c'è questo tipo di contraddizione. Io non so dire se questo valore è quello giusto, però un esempio che mi è stato fatto, che mi è stato portato, mi sembra abbastanza chiarificatore, oltre agli elementi che ha portato nel suo intervento Mele. Su un valore, tra l'altro l'intervento si è partiti dalla previsione di un intervento specifico, puntuale. Sono appartamenti di 50-60 metri quadri. Si è calcolato il valore dell'immobile a 100.000 euro, si è calcolato il 3%, vengono fuori 3.000 euro all'anno, cioè questo non mi sembra essere un affitto particolarmente alto e particolarmente oneroso. Calcolando, come mi si dice, io non ho elementi per dire il contrario, che mediamente il computo dell'affitto sia il 5% del valore immobiliare. Faccio anche notare, per venire incontro anche a una questione che interessa in genere il consigliere Tacelli, che è previsto un'ulteriore deduzione per gli appartamenti con metrature superiori.
del 5% superiore ai 75 metri quadri, del 10% superiore ai 75 metri quadri, del 10% superiore ai 95 metri quadri, per cui in qualche modo trova risposta anche l'esigenza per chi ha delle famiglie numerose. La discussione generale che è stata fatta sulla questione del fatto che ambiente o esigenze sociali. In questo caso bisogna dire in premessa, direi, che non c'è nessun consumo ulteriore di territorio se non quello previsto dal PGT, cioè si interviene su aree edificabili, si interviene su zone RT, dico giusto? Quindi delle aree destinate all'edilizia, non c'è un'invasione, una progressione, una dilatazione delle città in aree verdi. Il discorso poi di come agire su quei 900 appartamenti sfitti attuali. Io, come ho già detto in commissione, in questo momento confido molto, nonostante le mie convinzioni ideologiche, in alcune tendenze che nel mercato immobiliare ci sono, che è quello che spingono quelli che hanno comprato gli appartamenti a 100 sperando di venderli a 120, come è successo negli anni passati, oggi non ci possono più sperare, e che quindi questo porti a una maggiore disponibilità all'affitto e quindi in parte a una riduzione dei canoni. Questo intervento favorito dal comune va in questo senso, cioè di favorire una tendenza che in qualche modo è già in atto, no? In qualche modo è già in atto. Non so poi se quello che dico, visto che non ce n'ho la riprova, è già vero, è vero, o se non lo è, però secondo me questa tendenza ci può essere e potrebbe essere, per venire incontro all'incontro al discorso posto da Tacelli, favorito da una convenzione, come ce ne sono state in passato, tra proprietari di appartamento e sindacati degli inquilini, no? Magari futuro anche con la mediazione del comune, convenzioni che in passato sono fallite, no? Perché di fatto sono servite soltanto poi a fare un pochino di nero, no? Ad avere le agevolazioni e a fare un pochino di nero. La situazione in parte non è più quella, no? Per cui magari un accordo di questo tipo potrebbe essere praticabile in una fase completamente diversa rispetto a quella del passato. Escluderei la requisizione di appartamenti sfitti a meno che qualcuno la proponga in un così come ha proposto, un valore di molto basso secondo me per quanto riguarda gli affitti, però come ripeto non è un tema che ho trattato direttamente io ma sul quale hanno lavorato gli uffici.
Grazie. Allora, passiamo alla discussione dell'emendamento. Chi interviene a favore? Consigliere Sava.
Grazie Presidente, io ritengo che l'intervento contro sia già stato fatto dall'assessore Ruina, penso che non ce ne siano altri perché mi sembra si sia sufficientemente dilungato sul tema. La nostra proposta è quella di ridurre la percentuale sulla quale calcolare il canone dal 3% all'1,5% sulla base di queste semplici considerazioni. Non è vero che la percentuale attualmente di reddito di una unità immobiliare è del 5%. Questo poteva essere vero 3 anni fa, 4 anni fa, oggi non è così. Non esiste questo ragionamento. Questo ragionamento, chi l'ha fatto, è sicuramente un incompetente. Per cui l'ha fatto l'ufficio tecnico? Non ci credo. L'ha fatto l'ufficio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate? Può averlo fatto per i suoi interessi, perché ha interesse a detenere dei valori elevati ai fini impositivi. Ma non è vero che su un appartamento di 125 metri quadri, cioè un appartamento per una famiglia, perché se guardiamo le esigenze, i bisogni a cui questa norma andava incontro sono quelli delle famiglie, di chi ha necessità abitativa e non ha i soldi per pagare un affitto, i 125 metri quadri di un appartamento sono 250.000 euro di valore, cioè il 5% sono 12.500 euro, che vuol dire 1.040 euro al mese di affitto.
Ma non esiste.
Non esiste un affitto in tutta Sondra di queste dimensioni. Esistono affitti per cui un appartamento che vale 250.000 euro di 125-130 metri quadri potrà rendere un 7.500 euro all'anno, cioè un 625 euro al mese di canone d'affitto. Questo è verosimile. Cioè il 3% è il valore attuale di mercato. Se noi andiamo a fare una convenzione, e qui intendiamoci a Sassuolo Ruina, bisogna capire qual è la finalità, qual è il pubblico interesse insito nella norma di PGT, che è quello di destinare degli appartamenti per i bisognosi, per chi ha più bisogno, per chi non riesce a pagare un canone ordinario. Allora, se un canone ordinario al 3% su un appartamento di 125 metri quadri del valore di 2.000 euro al metro quadro è 625 al mese, cioè metà dello stipendio di un impiegato, di più del 50% di un dipendente di prima assunzione in una banca, che è di 1.200 euro oggi, non è verosimile dire che questo è un canone agevolato. Questo è un canone caro. Questo è un canone caro. Né d'altra parte condivido il ragionamento per cui si stia parlando di appartamenti di 50 metri quadri, perché allora stiamo facendo dei ragionamenti per soggetti single che andranno a spendere allora, se era il 5% 416 euro mensili, se è il 3% 250 euro mensili. Allora, io penso che i soggetti più deboli in questo momento non siano i single, ma siano le famiglie numerose in particolare. E un appartamento di 125 metri quadri, che è una dimensione standard di appartamento di edilizia residenziale agevolata, di 125 metri quadri, e quando sia un canone di 625 euro al mese mi sembra un canone caro, non mi sembra che ci sia un favore, una razio di favore in questa norma corrispondente al pubblico interesse che stava dietro a quella norma di PGT, a parte tutti i discorsi sui volumi, non i volumi, su cui avevamo già fatto i discorsi allora, ma non ritengo di doverli fare questa sera. Che questo sia in contraddizione con la logica della monetizzazione non è vero, perché comunque si dà all'imprenditore un valore in più, cioè di costruire di più, di avere una maggior proprietà, il 25% in più del volume non è una cosa indifferente, ed è una cosa che rimane nel tempo ed incrementa il valore immobiliare notoriamente in maniera superiore ai valori Istat, indipendentemente da crisi o non da crisi. Chi ha un attimo di occhio sul mercato immobiliare, scusate, io mi permetto di dire ce l'ho, perché ne vedo diverse di soluzioni di questo tipo per il mestiere che faccio, magari anche perché mi capita di dover trattare situazioni di sfratti, che non sono poi così frequenti quelle residenziali, come si pensa. Ebbene, i dati portano a valutazioni completamente diverse. Se noi vogliamo fare una norma che agevoli effettivamente chi ha bisogno, il 3% è sproporzionato. Noi proponiamo l'1,5%. Questo ha un significato effettivo di venire incontro a chi ha bisogno. Se vogliamo mantenere un mercato alto, mantenete il 3%. Però non viene perseguita la finalità della norma.
Grazie.
Per dichiarazione contraria, consigliere Mele.
Ci provo, anche se Sava ha già deciso che l'intervento per la dichiarazione contraria è già stato fatto. Comunque io ci provo lo stesso. Consentiti, dai Sava. Allora, stiamo parlando di una percentuale del 3%, che, come ho già detto nel mio intervento, porta il canone di affitto di un immobile da 150.000 euro a 375 euro mensili. E parliamo comunque di un atto che si rivolge, perché è qui che manca, a una fascia di cittadini dal reddito medio. Se dimezziamo la percentuale all'1,5%, si avrebbe un canone simile a quelli che viene a quelli praticati dall'ALER, e verrebbe a mancare la copertura di quella fascia mediana alla quale si rivolge appunto la presente convenzione. Tutto qua.
Grazie. Bene, allora pongo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Sava ed altri relativo all'articolo 4 dello schema di convenzione, dove si chiede di sostituire la percentuale indicata al primo rigo, ovvero al 3%, con la percentuale dell'1,5%. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tacelli è astenuto. Favorevoli? Allora 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 23. Contrari?
9 favorevoli.
9 favorevoli e un astenuto.
Per la questione del primo contratto, del primo contratto.
Aveva chiesto anche il consigliere Sava di inserire all'articolo 6, seconda riga, tra parentesi, sottoscrizione del contratto, di aggiungere primo. Direi che senza bisogno di costruire un ulteriore emendamento accettiamo l'inserimento dell'aggettivo primo. Pongo allora in votazione la convenzione tipo per la locazione di unità abitative a canone convenuto in attuazione del piano di governo del territorio vigente, articolo 4 delle definizioni e disposizioni generali, articolo 5.2 lettera A delle indicazioni per gli ambiti di trasformazione, articolo 5 lettera I delle MTA del piano dei servizi, articolo 14.3 lettera A e articolo 18.4 lettera A delle norme attuative del piano delle regole, approvazione. Ci sono astenuti? Tacelli e Cartonini. Favorevoli? Contrari? 9. Contrari, 21 favorevoli, un astenuto. Scusate, 2 astenuti. Allora, per correttezza ripeto, 21 favorevoli, 2 astenuti, 9 contrari. Passiamo al prossimo punto, variante al PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,13 della legge regionale 12-2005, successive modifiche intercorse, relativa alla riclassificazione del complesso conventuale di San Lorenzo, adozione. Parola all'assessore Colombera.
Grazie Presidente. Stiamo parlando di una variante al PGT che riguarda il complesso conventuale di San Lorenzo. Ora, questo complesso conventuale è previsto già nel vecchio piano regolatore, aveva una caratteristica di adibizione a servizi religiosi in questo caso. Abbiamo traslato nel PGT la stessa destinazione d'uso, anche perché non c'erano state nel frattempo alcun tipo di richieste sul luogo. In questi ultimi tempi la proprietà, che ricordo è l'Istituto Suola di Santa Croce, Ordine Svizzero, quindi in questo caso le suole della provincia italiana, hanno fatto una richiesta perché il convento, che ormai è chiuso dall'ottobre 2009, quindi sono 3 anni che è in stato di sostanzialmente di abbandono, la proprietà appunto non intravede o non ha intravisto in questi ultimi tempi alcun tipo di possibilità di continuare a mantenerne appunto la dotazione, la destinazione d'uso di servizio religioso. Quindi chiede la possibilità di questo cambio di destinazione in maniera tale che quantomeno si creino le condizioni per poter intervenire. Condizioni che comunque si potrebbero fare, ma che evidentemente finché si mantiene questa destinazione d'uso sono pressoché nulle. Quindi si intende affrontare questa situazione proprio perché stiamo parlando di uno dei due simboli principali della città, Castelmasera da una parte e il convento di San Lorenzo dall'altra, nella maniera più prudente e anche più attenta. E quindi la soluzione che si prevede, diciamo minimale, per poter dare una possibilità di eventuale di intervenire su questo edificio è appunto quella di definirlo tessuto di antica formazione e tessuto di antica formazione delle frazioni nella sua gran parte e in una parte residuale come edificio storico di antico impianto in buono stato. Cosa vuol dire? Vuol dire che dove viene definito tessuto di antica formazione, quindi con in più l'aspetto di carattere monumentale di questo edificio, si potrà eventualmente prevedere unicamente un intervento di tipo conservativo. Intervento conservativo che vuol dire che si riferisce sia sulla parte esterna che anche sulla parte interna dell'edificio. Dove invece si dà la definizione di antico impianto in buono stato, lì è previsto un minimo intervento di restauro legato comunque a un piano di recupero. Due sono, diciamo così, i paletti principali che sono stati proprio anche sottolineati e che vengono sottolineati in questa delibera. Il primo, appunto, che si reitera un po' quello che viene già detto nel provvedimento di esclusione dalla valutazione ambientale strategica, dove si dice che l'intervento necessita assolutamente di un piano di recupero. Piano di recupero che dovrà essere sottoposto anche poi all'approvazione da parte della provincia, perché questo tipo di servizio già nel PGT aveva una caratteristica di sovracomunalità e quindi di questo intervento dovrà esserne informata ed edotta anche la provincia. L'altro che va a modificare il comma 2 dell'articolo 10 del piano dei servizi e che integra praticamente una dotazione di standard in base al cambio appunto di destinazione d'uso anche nel caso di servizi religiosi. Questa parte attualmente il PGT non la prevedeva. Quindi in questo modo tutta l'area che sarà oggetto di cambio di destinazione d'uso dovrà in qualche modo essere compensata con una dotazione di standard. Questo per dire che crediamo con questo tipo di con questa delibera di porre, quantomeno di provare a porre le condizioni perché su San Lorenzo si possa intervenire, perché crediamo che come interesse pubblico innanzitutto debba essere salvaguardato dal degrado, che credo che sia la cosa peggiore che possa capitare a questo complesso. Io penso che la visita che è stata fatta per i commissari che hanno potuto intervenire e che è stata fatta proprio appositamente sul luogo, credo che chi c'è stato si sia reso conto di quella che è la situazione, quindi come dicevo 3 anni di abbandono cominciano a lasciare il segno. Le stesse suore che ci hanno accompagnato con l'architetto, al quale appunto ha l'incarico tra l'altro anche di chiedere, peraltro è stata anche avanzata la richiesta alla sovrintendenza di un vincolo su tutta l'opera monumentale, ci hanno appunto parlato dei primi cenni di degrado che sono ancora poco visibili, la persiana che si stacca piuttosto che il tetto che si dissesta, ma che è chiaro che continuando così nel tempo potrebbero creare dei danni sì veramente pesanti. Quindi in questo modo si cerca così di mettere un minimo, le condizioni minimali per poter pensare di far rivivere in qualche modo questo complesso, e credo che sia nell'interesse di tutti. Grazie.
Grazie. Consigliere Bortolotti. Prego, consigliere. Dovrebbe...
Ecco. Grazie, Presidente. 2 brevi considerazioni. La prima, penso che sia fuori discussione come il complesso San Lorenzo stia a cuore a tutti i sondriesi. Hanno rappresentato molto per la città, era un punto di riferimento e come tale penso che sia doveroso recuperarlo. Però mi sorge un dubbio. Non è che dietro il recupero c'è già chi ci vuole mettere su le mani per costruire no, non guardarmi male, Michele. Il dubbio sorge. Allora chiedo all'assessore se corrisponde al vero che ci sono già dei gruppi pronti ad acquisire addirittura lo stabile, oppure se questo non corrisponde al vero, ed eventualmente il ruolo che avrà Sondrio Città su questo stabile di antica formazione. Ecco, grazie.
Consigliere Sava.
Grazie, Presidente. Innanzitutto mi spiace che non sia presente il consigliere Miele, perché in quello che lui diceva per la commissione, lo faccio come premessa, per la commissione seconda che ho esaminato la precedente convenzione, in cui lui lamentava come le minoranze non avessero partecipato granché, mentre la maggioranza avesse partecipato notevolmente al dibattito, e vede le cose completamente inverse nella commissione territorio in cui si è dibattuto questo tema. Abbiamo avuto le maggioranze, i consiglieri di maggioranza totalmente silenti, alcuni miei interventi e interventi anche del consigliere Grillo e del consigliere Tacelli, e un dibattito con l'assessore. A tal punto che la cosa, pur avendo una sua rilevanza, io penso, veniva trattata come una cosetta da chiudere in un quarto d'ora, e di fronte a una mia proposta formulata in quella sede di procedere con un altro percorso, il Presidente di Commissione impunemente disse: no, ma adesso andiamo ai voti, sostanzialmente. Da me richiamato sul suo ruolo, che è quello di Presidente di Commissione, è quello di farvi discutere i consiglieri, e quindi di voler avere una risposta dall'assessore sulla mia proposta, ho detto: ma tanto comunque il risultato è scontato, è quello che è. Ecco, questo tanto per dire che purtroppo a volte ci si domanda a cosa servono le commissioni condotte in questo modo, se non per acquisire un parere obbligatorio
ma in cui non c'è nessuna reale volontà di dibattere, ma tutto è già prestabilito. È stata una commissione veramente deludente, una delle peggiori a cui abbia partecipato in questi anni, in questi numerosi anni di consigliere comunale. Non mi è mai capitato di avere una risposta di questo tipo da un presidente di commissione, né mi è mai capitato un silenzio assordante dei consiglieri di maggioranza. Ma chiudendo questa parentesi, entrando sulla questione, partiamo dal sopralluogo dell'immobile. Sopralluogo che ha manifestato a tutti noi un edificio stupendo, ricco di storia, perché sappiamo tutti quanti che questo edificio è stato il primo insediamento fortificato di Sondrio con il castello di San Giorgio, stiamo parlando del XII secolo. In perfette condizioni di conservazione, non abbiamo osservato né muffe, né distacchi di intonaci, né serramenti logori, ma d'altra parte così non poteva che essere, in quanto è stato poi abbandonato 3 anni fa. Tant'è che suona anche strana questa richiesta di modifica della destinazione d'uso di questo immobile a solo 1 anno di distanza dall'approvazione del PGT, in cui questa amministrazione aveva riconfermato la destinazione nel piano dei servizi, quindi fra quei servizi meritevoli di interesse generale, di interesse pubblico generale, e l'attuale proposta che porta completamente a spostare questo edificio nella categoria degli immobili con una destinazione privata amplissima come genere, ovvero passando negli articoli 8 e 9 del piano delle regole, in questo edificio potranno esserci destinazioni residenziali, commerciali, terziali, ricettive e quant'altro si voglia immaginare, pur con dei limiti agli interventi edilizi di tipo morfologico, che peraltro sono dati dalla stessa struttura e dal vincolo di testo unico del 42 del 2004, per cui un bene monumentale, avendo più di 70 anni. Speriamo che si aggiunga il vincolo anche storico-artistico della sovrintendenza, in quanto per gli elementi che abbiamo visto contenuti, sicuramente immagino che la sovrintendenza vorrà dare qualche indicazione più specifica. Ma veniamo al di là del sopralluogo alla proposta di variante. Stupisce innanzitutto un primo elemento, che su un edificio compreso nel piano dei servizi, destinato a servizi religiosi, non si sia pensato anzitutto alla possibilità di una destinazione sempre nell'ambito dei piani dei servizi di tipo diverso. Se adesso è ricompreso l'articolo 5 con numero 5 lettera E, se non sbaglio, del piano dei servizi, cioè fra i servizi religiosi, poteva a mio avviso essere presa in considerazione anche la destinazione di quella lettera G, servizi culturali edificati, che comprendono, fra l'altro, sale per incontri, centri congressi polivalenti, sale di ritrovo e tutte le altre attività a queste assimilabili, compresi gli spazi di servizio di supporto, comprese le attività di ristorazione, gli uffici complementari e gli spazi tecnici. Ora, il fatto che non si sia voluto pensare a una destinazione all'interno della medesima categoria, che non avrebbe comportato alcuna variante di piano, ma che è comunque interessante per quel tipo di struttura, per come è fatta, ma si pensi a un salto ad altra categoria totalmente diversa, è un primo elemento che mi lascia qualche perplessità. Sia chiaro, l'ho detto in commissione, lo ripeto, non è che la nostra posizione di contrarietà a una rifunzionalizzazione dell'edificio, sia chiaro. Nessuno vuole che quell'edificio venga cada in stato di degrado, che attualmente non esiste, ma che comunque in un futuro cada in stato di degrado. C'era anche lei, giusto Lisi, ha visto che il degrado non c'era. È abituato a vedere stabili degradati così, si vede che non sa cos'è il degrado. Ma comunque procedo. Dunque, qui abbiamo un percorso che salta completamente alla categoria degli immobili da servizio, stiamo parlando di 7.000 metri quadri, di un determinato valore immobiliare, ad altre possibilità di destinazione con ben altro valore immobiliare. Si tratta, fra l'altro, di una posizione particolare perché territorialmente ha una valenza ambientale, di tipo culturale per la città, per cui la sua ripresa in sede di valutazione urbanistica territoriale non può essere limitata al singolo fabbricato, ma necessita ovviamente, in caso di cambio d'uso, ovviamente a mio parere, ma penso ragionevolmente, di una valutazione nel contesto, cioè che non sia semplicemente presa in considerazione l'edificio così com'è su quel picco, ma quello che ci sta intorno. E perché? E perché è molto semplice, perché un cambio di destinazione comporta un diverso impatto delle funzioni che verranno ivi insediate rispetto alle precedenti, impatto sul territorio circostante. Fermo restando che l'aspetto tipologico e morfologico dell'edificio è un aspetto da non toccare e non toccabile per i vincoli di cui abbiamo detto sopra, è evidente che altra cosa è inserire delle destinazioni che comportino ad esempio un aumento del volume di traffico, con una strada che sappiamo tutti in che condizioni è difficoltosa, una necessità di reperire degli standard, e a questo riguardo non è che basta inserire la norma che occorre degli standard confacenti alla destinazione d'uso, anche per questo stabile che da servizi passa a tessuto consolidato. Il problema è poi trovare le aree in cui reperirli, perché altrimenti, mi capite, un edificio di questo tipo necessita, oltre che di viabilità, di parcheggi, di servizi accessori, di verde al servizio. E qui mi sembrava l'occasione buona per coinvolgere in questa valutazione dell'immobile anche degli spazi del territorio circostante. Alcune di queste aree sono anche di proprietà comunale, perché a poche decine di metri in linea d'aria ci sono degli immobili comunali. La vecchia scuola di Mossini, il campo di calcio, in disuso, questi sì in disuso. Per cui un occhio che avesse avuto una valutazione più complessiva dell'intervento, e qui è il punto, l'intervento, quale intervento? Cioè, sinceramente, è la prima volta che mi capita di parlare di un cambio d'uso di un edificio di queste dimensioni, fra l'altro, senza che ci sia un progetto. Nessun progetto, nessun obiettivo, e scusate, il piano di governo del territorio è un piano che ragiona per progetti e per obiettivi. Su altre posizioni abbiamo fatto ragionamenti di questo tipo e su questo non lo facciamo? Nessun progetto, nessun obiettivo, un cambio d'uso, che vuol dire una valorizzazione immobiliare, senza dubbio, ma che non è garanzia del raggiungimento dell'obiettivo, che è il pubblico interesse, di evitare il degrado del fabbricato, perché questo è raggiungibile soltanto tramite un percorso con la proprietà e l'operatore eventualmente interessato, o comunque con la proprietà, che porti a individuare una certa modalità di utilizzo. nel contesto territoriale, con tutti i servizi accessori. Questo è un percorso che tiene in considerazione le esigenze di Sondrio capoluogo e di un elemento fondamentale di Sondrio. Il cambio d'uso consente solo una valorizzazione dell'immobile, senza grosse possibilità di intervenire dopo. Ovvero, quello che ha detto l'assessore sul fatto che ci sarà un piano di recupero, che debba essere approvato dalla provincia, non è così, perché lo dice la stessa documento di esclusione dalla VAS, che deve essere interessata la provincia, perché è di interesse sovracomunale fabbricato, ma interessata non vuol dire che deve essere approvata dalla provincia, vuol dire che si chiederà il parere dalla provincia, per carità di Dio, poi il comune fa quello che ce ne vuole. Ma che ci debba essere un piano di recupero non garantisce sull'inserimento del contesto del nuovo progetto di riuso del fabbricato, perché garantisce esclusivamente sulla sistemazione degli spazi interni. L'esterno è vincolato, gli spazi interni possono essere modificati subordinatamente a che non si tocchino certe presenze culturali e artistiche di assoluto rilievo, chiesa barocca, affreschi che abbiamo visto tutti in perfette condizioni di conservazione, questo me ne darà atto al consigliere Giustolisi, in perfette condizioni di conservazione. Allora, ciò che non mi sembra confacente a un provvedimento di questo tipo, poiché non raggiunge l'obiettivo tipico del pubblico interesse, cioè del recupero del fabbricato, è un cambio d'uso tout court. Quindi, in sostanza, il piano di recupero può garantire esclusivamente il riuso degli spazi interni. Non può incidere sulle destinazioni, perché una volta che è cambiata la norma di riferimento e per cui questo immobile può essere destinato ad ospitare diverse destinazioni, l'amministrazione non può opporsi a una destinazione rispetto ad un'altra. Non può opporsi, perché ha dettato essa stessa le regole a cui limitarsi, a cui ricondursi. Cioè lì dentro ci si può fare commerciale, residenziale, direzionale. Il piano di recupero è uno strumento limitato. Questo è un pezzo di territorio sondriese importante che avrebbe meritato l'inserimento in un ambito di trasformazione, a nostro modo di vedere, che è una cosa ben diversa da un piano di recupero e che poteva essere costruito, poteva, io sto parlando all'imperfetto perché ho già per scontato quale sarà il voto di questa maggioranza, come ho visto in commissione in cui non c'è stato il minimo dibattito, e che poteva essere costruito insieme al soggetto proprietario e all'operatore interessato, senza perdere il filo del controllo della pianificazione urbanistica del territorio. In questo modo il controllo lo si perde, o meglio, lo si demanda, sempre ammesso che poi venga recuperato. Può essere, come dice il consigliere Bortolotti, che ci siano degli operatori interessati, io sinceramente non lo so, mi piacerebbe se magari qualcuno, qualche amministratore, qualche collega, qualcuno dalla giunta lo sapesse, che lo potesse dire. Ma potrebbe anche essere che l'immobile rimanga così com'è, il valore cresca, si decuplichi evidentemente con una destinazione di questo tipo, passi ad un fondo immobiliare, magari straniero, che ha tutti gli interessi perché lì niente si faccia, ma c'è un valore che è utile ai fini degli ammortamenti di bilancio, ai fini di un sacco di valutazioni di tipo economico-finanziario, che non porterebbero a raggiungere l'obiettivo nostro. Cioè, se l'obiettivo nostro è quello di evitare il degrado, questo non è lo strumento idoneo. Chiudo, Presidente, perché mi sono dilungato. Grazie.
Grazie, consigliere Sava. Altri interventi?
Consigliere Morelli.
Grazie Presidente. Allora, intanto una premessa, tanto per... Io ho una ricostruzione della Commissione che non mi risulta proprio essere quella, ma ci saranno le registrazioni, andrò a sentirle con curiosità, perché è vero che probabilmente c'è stato poco dibattito, non lo nego, però io ricordo benissimo che quando io stesso come Presidente volevo e stavo cercando di fare anche un intervento su una domanda che Sava ha fatto, è stato lì che mi è stato detto che io devo fare il Presidente e quindi mi devo tenere a fare il Presidente, tant'è voluto ribattere che mi sembrava che lo stavo facendo anche bene. Mi sono zittito e ho detto: la risposta te la faccio avere dall'assessore, e l'assessore ti ha risposto, mi sembra, nello stesso modo in cui te l'ha risposto prima. Quindi tutto sommato mi sembra di essere anche troppo buono come Presidente, sono proprio un bersaniano fino al 100%, come Papa Giovanni, insomma. Ma al di là di questo, poi andiamo a ricostruirla e vedremo. La questione del degrado di cui si parla è la questione di fondo di questa, di questo argomento, perché intanto è un punto di partenza non indifferente, anzi è un punto di partenza secondo me fondamentale per affrontare la questione. Io gli intonaci in giro per i corridoi, non siamo in una situazione critica, premetto, perché non siamo ancora in una situazione critica, però è una situazione che richiede già una certa, un certo monitoraggio, perché un po' di intonaci in giro per i corridoi cominciano un po' a sfaldarsi. C'è l'affresco che diceva il giusto Lisi, dietro un telo in una stanzettina di una suora, c'è un affresco coperto da un telo che mostra evidenti i segni dell'umidità. Ci sono gli angoli delle terrazze che, con le decorazioni che sono cadute per terra, ci sono i serramenti esterni che gli uccelli tutti li beccavano, li rovinavano, ci sono i piccoli pezzi di cornicione, piccolissimi per carità, che sono caduti. Quindi un po' di degrado c'è, tant'è che le suore stesse dicono che di fatto c'è un problema da questo punto di vista, e che loro sono tenuti un po' a controllarle. Nella lettera si parla, infatti, dicono: il convento di San Lorenzo rappresenta un'emergenza sia dal punto di vista architettonico che paesaggistico. A un certo punto parlano proprio di emergenza. In ogni caso mi sembra questa possa essere una condizione sufficiente per intraprendere un discorso e per aprire un confronto. Sempre le suore nella letteria scrivono testualmente che l'attuale destinazione urbanistica risulta molto restrittiva e non è in grado di riscontrare alcun interesse da parte di imprenditori che volessero valorizzare il bene. E vanno poi avanti, dicono che il recupero e la rifunzionalizzazione della struttura possono rappresentare un'importante opportunità di rivitalizzazione del bene e dell'intorno, anche perché intorno ci sono tutti questi vigneti, ma c'è anche un piccolo giardino che anche quello è ormai completamente abbandonato. In pratica anche la proprietà si rende conto che, come noi, questa è una struttura con una certa delicatezza, sia per quello che rappresenta, lo diceva prima anche Bortolotti, sia per dove è collocata, e introduce anche un'idea, un obiettivo che magari non è l'unico obiettivo, ma potrebbe essere anche un obiettivo condivisibile. Quindi io credo che questa richiesta che è avanzata da questa lettera possa essere assecondata, chiaramente con la posa di quei chiari paletti inamovibili che noi ci siamo messi. Che cosa servono? Al privato servono per dargli dei margini di manovra definiti, con i quali possono fare una valutazione o almeno uno studio di fattibilità su questa struttura, perché per fare progetti a me hanno insegnato che servono dei punti fermi, dei dati di partenza, altrimenti costruisco i famosi castelli di carta o le cattedrali nel deserto. E al comune questi, diciamo che questi paletti servono per controllare e mantenere un occhio di riguardo sulla struttura, su quello che potrà diventare, e soprattutto per tenere in mano il pallino della partita e imporre le regole. In tutto ciò, quindi, questo di oggi, secondo me, a questo punto, come ha detto anche l'assessore, è un passaggio necessario, perché sarebbe difficile pensare a un piano di intervento su questa struttura senza sapere cosa potrebbe esserci, o più correttamente, come fa il PGT, cosa potrebbe non esserci. Altrimenti, come dicevo prima, è ragionevole pensare che potremmo costruire tantissimi studi di fattibilità, potremmo allargarci in tantissime ipotesi, più o meno vaghe, più o meno concrete, ma alla fine ho l'impressione che, vista anche la situazione, il risultato sarebbe semplicemente incrementare poi i costi e rallentare e intoppare i tempi. Per quanto riguarda la coerenza con il PGT che è stata sollevata, io dico che noi abbiamo inserito
questa richiesta l'abbiamo valutata quasi come fosse un'osservazione, e l'inserimento nei tessuti di antica formazione, con anche il limite ulteriore di essere tessuti di antica formazione delle frazioni, è effettivamente una riclassificazione, direi, coerente con il luogo e opportuna, ed è un inserimento che non stravolge sicuramente l'impianto del piano, né per quanto riguarda la singola zona e nemmeno nel disegno più ampio di città che ci eravamo dati nel PGT. Questi limiti, questi paletti che dicevo prima, li ha elencati l'assessore: l'edificio monumentale che porta forti limitazioni alla modifica della struttura architettonica originaria, sia interna in parte ed esterna. Il piano di recupero, che quindi prevederà vari passaggi nelle commissioni e nei consigli comunali, il coinvolgimento della provincia, che magari sì, questo è un po', non si capisce a che livello, ma ci sarà, una nuova valutazione ambientale strategica, più ci saranno anche dei vincoli della sovrintendenza, mi pare che dei vincoli ce ne sono anche tanti. Poi che ci siano delle preoccupazioni, delle curiosità in merito, credo che sia legittimo e anche scontato, ma credo che non sia neanche giusto fare una specie di chiamiamolo terrorismo, tra virgolette, un po' esagerato, o anche della disinformazione su questo argomento. Non stiamo regalando niente, non stiamo facendo discorsi, interventi superficiali, non facciamo deroghe, non assecondiamo interessi di nessuno. Teniamo in mano noi, mettiamo noi le regole, teniamo in mano noi il pallino del gioco. E nemmeno andiamo a creare precedenti, perché non è mica detto che qualunque altra situazione che si presentasse dobbiamo per forza muoverci in questo modo, non c'è scritto da nessuna parte. Sicuramente la discriminante è proprio un apprezzato di uno stato di fatto che è in una situazione di stallo, e dovremmo fare qualcosa per superare questo stallo, perché altrimenti davvero questo luogo simbolo così importante rischia di veramente cadere in degrado e nel dimenticatoio. Peraltro non illudiamoci che, nonostante questa proposta che portiamo avanti, che approviamo, i tempi di intervento su questa struttura non saranno presumibilmente brevi, ma credo che non sia neanche il caso, proprio per questo, di perderne ulteriore di tempo. Non possiamo neanche scegliere di non scegliere, e non possiamo stare alla finestra aspettando che arrivi qualcuno con in mano qualcosa. Quindi credo che sia giusto allontanare un po' gli spettri che si sono un po' addensati su questo luogo, che di notte immagino che sia anche un po' veramente spettrale, e per evitare anche di trovarci magari un altro Castello Masegra, che, con la differenza che là le amministrazioni negli ultimi 20 anni ci hanno infilato dei soldini e hanno tutto sommato mantenuto una struttura, un'architettura. Qui invece è ragionevole pensare che questo non accadrà mai, anzi, qui è veramente ragionevole pensare che davvero si rischi di trovarsi sulla testa un rudere, e credo che questo sarebbe una grande sconfitta per la città. C'è una strada da seguire, noi abbiamo individuato questa strada, credo dal mio punto di vista che possa essere percorribile, possa essere equilibrata, credo che si possa apprezzare, e noi l'apprezziamo.
Grazie. Consigliere Racchetti.
Sì, intervengo per esprimere, per segnalare alcuni miei dubbi personali su questa delibera e su come essa è giunta all'esame del Consiglio. Giustamente l'amministrazione pone attenzione a San Lorenzo e giustamente persegue la concretezza per assicurare che un immobile di grande pregio, significato storico e notevole impatto paesaggistico, adesso sia garantiti adeguati interventi di restauro e di manutenzione. Tuttavia condivido il fine, ma non la modalità e la tempistica. Alla luce degli atti e dei provvedimenti dell'ufficio competente, infatti ritengo necessario un supplemento di valutazione, alla luce anche dei diversi interessi in gioco, soprattutto dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Penso che l'esame di una tale richiesta di variante non possa prescindere da una contestuale verifica del progetto di massima che si vorrebbe realizzare. Ritengo che non si possa rinviare la valutazione dell'impatto della variante su vari fronti. Non si possa rinviare in sede di intervento attuativo, come invece riportato negli atti dell'istruttoria tecnica. Per contro, in quella sede, cioè in sede di intervento attuativo, si dovrebbe giungere con le destinazioni già definite. In questo caso mi pare che vengano rinviate ex post valutazioni che al contrario devono essere esaminate preliminarmente: impatto ambientale, protezione delle acque, impatto sul traffico locale, accessibilità. così come invece argomentato diversamente dal documento verifica di assoggettabilità alla VAS con data 6 agosto 2012. Devono infine essere esplicitate natura e portata dei vincoli cui sono soggettati il complesso conventuale, le pertinenze, cioè i terrazzamenti soprattutto, nonché la rocca nel suo complesso, posto che il piano di governo del territorio del comune include San Lorenzo tra gli insediamenti, e qui cito testualmente, che devono la propria bellezza di identità alla stretta relazione percettiva paesaggistica e ambientale con i terrazzamenti, ma anche agli affacci verso la città e verso alcuni luoghi notevoli posti nell'ambito collinare. Infine, no, e qui anche non riesco a capire nell'istruttoria se è stata in qualche modo interessata la sovrintendenza, o comunque la sovrintendenza ha replicato al provvedimento di esclusione dalla VAS del 24 di settembre. Infine, la variante in discussione deve essere analizzata anche, secondo me, in relazione alla recentissima individuazione da parte del comune del perimetro del nuovo parco del Rolla, nel cui ambito sono state censite anche le zone umide di interesse naturalistico e paesaggistico formate da Rio Maione, il cui corso interessa e delimita la rocca di San Lorenzo da Monte a Valle sino alle scuole di Mossini. Per questi motivi il mio voto sarà di astensione. Grazie.
Grazie, consigliere Catonini.
Grazie Presidente. Prima volevo far notare a Morelli che si dimentica il bellissimo affresco nel patio. Ecco. Bellissimo, oltretutto tardo, è un periodo molto tardo che quasi è senza prospettiva, quindi interessantissimo. Era il mio lavoro una volta. L'intervento di Racchetti, secondo me, pone sul tavolo molti interrogativi. Le ragioni le faccio mie, quindi è inutile ripetere cose già dette. Mi preme sottolineare che l'accelerazione di novembre su questa questione, ovvero nessun passaggio informativo prima della commissione con espressione di parere, evidenzia i tempi stretti di giudizio con i quali si è arrivati ad oggi. Questa fretta, se messa in rapporto con i due mesi di silenzio sulla questione, settembre-ottobre, mi lascia basito ed evidenzia in maniera inconfutabile che il tempo per porre domande e dare risposte sulla questione era tanto. Il giro turistico guidato al convento, a mio avviso, non è stata un'informativa, anche perché adesso non è seguito nessun scambio ufficiale di opinioni. L'informazione che ho catturato in quella visita è che l'edificio, sempre a mio avviso, perché qua i pareri sono discordi, è ancora in buone condizioni. Vabbè, se lo vedo così io e la maggioranza no, forse sono cieco. Quindi non ci casca in testa così in fretta. Oltre che ho notato con vero stupore e ammirazione una bellissima chiesa barocca ed angoli suggestivi, sia per attività umane che per attività di pensiero e ritiro, anche se io sono ateo. Altra cosa singolare è che ad agosto sul quotidiano Il Giorno già veniva presentata la questione. Quindi da agosto a novembre un bel salto muto c'è stato. Condivido totalmente le tesi esposte dal consigliere Racchetti, per cui anch'io mi aggrego a lui e annuncio il mio voto di astensione. Grazie.
Grazie, consigliere Vino della Berta.
Abbiamo sentito molte valutazioni tecniche finora, io parlerò più da cittadino, da uomo della strada. Appare lodevole sicuramente l'iniziativa di volere valorizzare in qualche modo il complesso facendo questo cambio d'uso, però quello che noi abbiamo anche sottolineato in commissione è la metodologia che non accogliamo, nel senso che apprezzeremmo di più una inversione dei tempi, cioè una valutazione, un progetto, una proposta da parte della proprietà o di soggetti eventualmente interessati, e sulla base di questa, conseguentemente a questo, cominciare a ragionare e fare le proprie valutazioni, perché secondo noi la partita è troppo grande, troppo grossa perché si faccia un cambio di destinazione d'uso con aprendo un ventaglio di possibilità di utilizzo vasto, cioè senza avere un'indicazione di massima su quella che sarà poi il risultato finale.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Tacelli.
E mi pare che ci troviamo di fronte in effetti ad un'opzione liberista, no, della maggioranza, di un governo di estrema destra, dove sostanzialmente viene proposto effettivamente il raggiungimento di un obiettivo, però senza avere bene tracciata la strada. Purtroppo bisogna prendere atto di quello che diceva il consigliere Sava inizialmente, che arrivare a prodotto finito in commissione non serve niente a nessuno, non serve alla maggioranza, non serve alla minoranza, nel senso che logiche democratiche vorrebbero che ci fosse un sano dibattito su questioni significative, quale l'utilizzo e la destinazione di un immobile di così bella portata, e quindi forse bisognerebbe fare un ragionamento a monte, di peraltro sottolineato anche da Racchetti e che quindi dalla maggioranza, cioè della necessità che quando si convocano le commissioni ci sia la possibilità di una discussione. È vero, ormai siamo a fine legislatura, però insomma da questo punto di vista si registra un fallimento politico come tipo di indirizzo. Questa è la mia opinione personale. Io la gestirei diversamente, l'amministrazione della cosa pubblica, però ognuno ha il suo modo di operare.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Consigliere Zanesi.
Sto seguendo con attenzione questo dibattito. Diciamo che fallimento politico è, direi, ingeneroso darlo su uno specifico argomento. Di fallimento politico potremmo estendere il discorso alla partecipazione su molti punti in discussione nel Consiglio Comunale e aver visto purtroppo tante volte pochissime persone su decisioni importanti partecipare, però ognuno poi qui fa i discorsi sui fallimenti reciproci che potrebbero essere detti dall'una e dall'altra parte. Quindi io non mi addentrerò troppo su questo, che fa parte della dialettica politica vicino alle elezioni, e direi che non dovremmo lasciarci prendere da questa fregola, da queste preoccupazioni propagandistiche, e ragionare un momentino invece su quello che veramente è un grande problema che stiamo affrontando oggi, sul quale sono molto d'accordo. Cioè qui si sta affrontando il futuro, il presente anche, ma anche il futuro di uno dei più importanti luoghi della nostra città. Per me poi affettivamente del più importante, perché è stato anche il mio asilo. Quindi quando ero piccolo andavo lì e guardavo Sondrio da quel punto di vista, che è meravigliosa, una città che poi è cresciuta in un certo modo. Io dico che c'è tutta una storia dietro che anche a me lascia un po' di preoccupazioni. Quello del dibattito di un consiglio che in qualche modo ha sempre su molti argomenti discusso a lungo, ha affrontato quindi nelle varie articolazioni le problematiche di strategie. Io credo che San Lorenzo, il convento, il castello di San Giorgio sia esattamente uno dei punti su cui vale la pena di soffermarci e ragionare su quelle che possono essere le grandi potenzialità e quelle che sono delle preoccupazioni che bisogna manifestare, perché la preoccupazione di che cosa sarà di quella zona credo dobbiamo averla tutta, sia da questa parte che da quella parte, perché comunque ci troveremo a governare, chi poi vedremo, questo argomento nei prossimi anni, e quindi già da oggi cominciare a vedere. E quindi io credo che esattamente su questo dovremmo valutare i due pesi: il degrado, che è una preoccupazione che dobbiamo sicuramente avere, perché lasciare andare queste ricchezze è sempre una cosa negativa, anche se purtroppo molto spesso anche qui la questione economica incide, quindi la possibilità, fra l'altro in questo caso è anche non è come il Castel Masegra, ma è in mano a dei privati che giustamente portano all'attenzione dell'amministrazione il problema, però il degrado è una cosa importante da guardare. Però andiamo come dentro un vicolo cieco, cioè ci sono due pesi, una prospettiva che non è chiarissima e un peso che è quello dobbiamo intervenire immediatamente per il degrado. E io credo anche che questo degrado comunque chi è che deve poi affrontarlo? Perché uno dei problemi che non mi è chiaro è, facendo questa operazione, chi affronta il degrado? Le suore? No, perché ce lo chiedono. C'è qualcuno allora che lo affronterà? Volevo capire tecnicamente questa cosa, perché a me pare che su questo dobbiamo fare un ragionamento rapido. E allora mi chiedevo se non ci possono essere anche vie diverse con cui entrare in dialogo con le suore e magari vedere un momentino se come amministrazione possiamo anche fare qualche altro tipo di progetto. Vale a dire, è possibile, visto quello che è successo e visto quello che sento anche intorno a me, ho sentito le argomentazioni del consigliere Racchetti che mi sembrano molto precise, credo di un consigliere che ragiona con la sua testa, ma io invito tutti sempre a ragionare con la propria testa perché siamo anche rappresentanti di cittadini. Ho sentito altri che hanno espresso dei dubbi e so che altri hanno anche qui delle riserve. È possibile soprassedere un attimino e provare ad ampliare, non dico perché è un silenzio assordante o no, non è questo il problema. Se riusciamo dentro la commissione a fare un discorso che possa in qualche modo essere più esaustivo e nell'informazione e nelle prospettive, è una domanda da semplice consigliere che già in altre situazioni ha visto queste possibilità anche concretizzarsi e quindi non vedo nessun tipo né di sconfitta né di vittoria. Non è così che si devono porre i problemi in questo caso. Prima parlavamo di pace e sulla pace ci siamo trovati tutti unanimi. Io dico che su San Lorenzo dobbiamo essere attenti tutti a quello che è il suo futuro, a quello che è il problema attuale e quello che può essere una prospettiva. Ecco, io pongo questo, altrimenti ecco, anche la mia posizione sarà quella di un'astensione su un argomento che però mi sembrerebbe utile approfondire prima e non lasciare questi dubbi, queste considerazioni che non hanno risposta non tanto politica ma anche proprio come preoccupazione personale.
Nessun altro, una parola al sindaco.
Il sindaco è chiamato a dare risposte politiche e risposte anche di tranquillità, riassicurazione, intanto per le mie modalità di lavoro, per la mia storia e mi auguro anche per il mio futuro. Io ritengo che intanto voglio mettere a leggera, nel senso che mi viene in mente il titolo di domani, nel senso che a una lettera che le suore hanno scritto al comune risponde Sava dicendo: no suore, ritornate su, fate ancora opere di fede e in più pensate con un po' di cultura. Io posso dire una cosa, i giornali, ho suggerito un titolo, ma non sempre i giornali rispettano tutto l'intero pensiero. Ho fatto un titolo e ho dimenticato alcuni pezzi, però non ti ho interrotto, lasciami rispondere, lasciami esprimere il mio pensiero, ok? Io credo che sulla questione del San Lorenzo ci siano alcune cose da chiarire da dire con assoluta certezza e tranquillità. Che quel luogo visto dalla piazza Garibaldi resterà come è visivamente quel luogo, che tutto il contorno rappresentato dai terrazzamenti non potrà non essere ancora così, perché questo è ovviamente il destino, ma anche i vincoli che sono intorno a quel luogo. Dall'altra parte arriva una richiesta di una proprietà che dice: noi non possiamo più sostenere un vincolo di uso di tipo religioso, quale fino all'altro giorno evidentemente hanno ritenuto di poter soggiacere o di starci, tant'è che quando è stato avviato il PGT nessuna proprietà, come altre proprietà invece hanno fatto, in questo caso hanno presentato una richiesta di cambio destinazione. Evidentemente in quel periodo ritenevano, possono pensare, che avessero trovato qualche possibilità di mantenere la destinazione di tipo religioso. Oggi mandano una lettera e dicono: guardate che non possiamo più sostenere quel vincolo di tipo religioso per oggettivi motivi, non ci sono più le suore, non c'è una possibilità del genere. Tantomeno ritengono, e il Comune, io personalmente sono d'accordo su questa questione, che lì noi possiamo pensare a qualsiasi altro tipo di polo culturale quando un'amministrazione, sbagliando, ma ritengo di non si sia sbagliati, anche perché il consenso del Consiglio Comunale attorno al progetto Masega è stato unanime, il Comune di Sondrio, la città di Sondrio, ha inteso destinare a funzioni culturali un altro polo che si integra con gli altri poli culturali, il Castello Masegra. E su questo tipo di investimento culturale mi pare assolutamente logico pensare di destinare risorse economiche possibili, sulle quali poi il Comune si attiverà affinché vengano lì destinate. Quindi un progetto globale di quelle funzioni che anche Sava ha richiamato mi pare che si possono e si debbano, a mio modestissimo parere, concentrare su un altro immobile che tra l'altro è di proprietà comunale, che precedentemente è stato destinato a quelle funzioni convenendole anche in una convenzione con il demanio. Quindi è chiaro che il processo amministrativo ha già di per sé stesso, non dico un vincolo, ma una scelta mi pare estremamente sostenibile oggi e altrettanto interessante. La questione di chi sarà, chi non sarà, se c'è dietro una proprietà, se c'è qualcuno interessato, a tutt'oggi quelli che ci hanno scritto sono le suore, non è arrivato nessuno soggetto diverso dalle suore a convenire col Comune una possibilità di interloquire per una destinazione diversa. La lettera che noi abbiamo ricevuto sono le suore che segnalano questa loro difficoltà a mantenere con quel tipo di funzioni. Io credo che aver fatto una scelta di questo genere con quella scheda, intanto sia una scelta seria, corretta, che non nasconde niente di strano, come magari qualcuno ha pensato di intravedere su qualche situazione, che tra l'altro mi lascia oggettivamente e personalmente poco contento e soddisfatto. Dall'altra parte io ritengo, come è accaduto in tantissimi altri casi, che l'interlocuzione con il percorso avviato con oggi e tutto quello che porterà a condividere il contenuto non possa non passare attraverso un'elaborazione all'interno delle commissioni deputate. Poi, il mio pensiero è che al di là di chi non c'era, chi non ci fosse, chi è arrivato tardi, chi ritiene che il sopralluogo in quel luogo non sia stato di fatto una commissione, legittimo pensare questo, io ritengo che l'assessore abbia fatto passaggi di sopralluogo, cosa non così frequente, che sia stato esaustivo e qualcuno abbia avuto l'impressione che i calcinassi cadessero, altri no, però oggettivamente questo è stato possibile e queste affermazioni sono possibili a coloro i quali sono andati in quel sopralluogo. Chi in quel sopralluogo non c'era evidentemente non ha elementi per supportare quest'altro tipo di pensiero. Io ritengo che questi passaggi siano oggettivamente fatti nel rispetto delle regole. Dopo, la migliore partecipazione non la si riuscirà mai a utilizzare, il diverso pensiero sulla scelta mi pare che sia assolutamente legittimo e assolutamente, non dico condivisibile, ma oggettivamente apprezzato, perché dietro ogni intervento, anche quello di Sava, al di là della battuta che ho fatto all'inizio, evidentemente supportato da considerazioni, senza dietrologie, ma semplicemente per esposizione di un pensiero, come è il mio pensiero, che qui ho voluto riaffermare, cioè di un sindaco che intende operare con passi certi, sicuri, in cui quello che si vuole fare è un percorso corretto, con passo alla volta, dentro un contesto più generale al quale io ho fatto riferimento, il Castello Masega. Non possiamo pensare che anche quel luogo, per mantenerlo, dobbiamo sostenere noi o farlo sostenere a privati che hanno esplicitamente detto in quella lettera che non intendono più sostenere quel tipo di immobile per le funzioni che il Comune legittimamente fino allora, visto che non c'erano state osservazioni al merito, aveva mantenuto. Oggi c'è una richiesta di un cambio, quella proposta che in Consiglio Comunale questa sera viene portata alla votazione, la ritengo che permetta qualche ulteriormente, anzi tutti i ragionamenti possibili in futuro, e anche in relazione alle infrastrutture, al sistema di parcheggi, a tutto quello che sarà, li valuteremo insieme, anche perché se pensiamo a una questione culturale il tema dei parcheggi e degli spazi sarebbe ulteriormente complesso. La questione poi, tant'è che i pensieri sono assolutamente diversi, che la zona dell'ex scuola di Mussini sia un'area degradata, in realtà la scuola è assolutamente ben funzionante, anzi tant'è che il centro dell'autismo ci richiede ulteriori spazi perché quel tipo di funzione è anche in quel modo una funzione estremamente interessante, tra l'altro come all'interno di tutto il sistema di servizi. Quindi io suggerisco, consiglio, auspico e quindi in qualche modo lavoro per questo affinché in Consiglio Comunale questa sera venga portato avanti questo percorso che ritengo essere corretto con tutti i limiti del caso, che in alcune osservazioni posso anche in qualche modo comprendere ma non certamente condividere. Grazie.
Grazie. Consigliere Massera.
Sì, velocissimo. Io non ero presente in commissione, quindi non ho visto, e neanche nel percorso, neanche nel sopralluogo, quindi io effettivamente non ho visto calcinacci o né altro, e quindi mi baso su quello che ascolto stasera. Credo che Racchetti, ma anche altri colleghi, cioè io faccio un ragionamento proprio molto terra terra, e la perplessità in cosa sta? Sta in una cosa molto semplice, cioè ok, benissimo, noi adesso, ma ammetto i miei limiti, conosco poco la materia, ho fatto una chiacchierata con l'assessore a latere, ma perché non ero presente in commissione, la mia idea però, dico, ma voglio dire, noi possiamo dare un cambio di destinazione d'uso e di per sé questo non risolve il problema dei calcinacci, perché se l'edificio è in degrado comunque c'è una proprietà che è privata, noi non possiamo intervenire, non dobbiamo intervenire. Condivido col sindaco tra l'altro il fatto che se si fa una scelta strategica sul discorso, diciamo, di una destinazione a fini culturali su Castel Masegra, non è che l'anno dopo cambia indirizzo. Ma detto questo, è un edificio privato, e non dimentichiamoci che San Lorenzo è privato. Detto questo, però, il cambio di destinazione d'uso, ok, non risolve il problema del degrado di per sé. E molto semplicemente la perplessità è: ho un grandissimo affetto per quell'edificio, che sia privato, benissimo, e ho le mie aspettative, come ce le ha credo Zanesi e Racchetti, sul fatto che in qualche modo il privato o chi interverrà lì lo indirizzi indirizzi le sue scelte in una maniera compatibile con le aspettative che abbiamo su quell'area lì, diciamo così. E in altri casi si sono fatti ragionamenti un po' diversi, cioè su aree private su cui c'era un interesse pubblico, cioè un interesse affinché chi interviene fa le cose in un certo modo, si è detto calma, prudenza, aspettiamo, vediamo, vogliamo vedere, vogliamo toccare con mano, vogliamo vedere che progettualità ci può essere su quell'area. Quindi la perplessità secondo me è molto semplice, è su anche Grillo ha detto delle cose simili, è quella la perplessità, cioè ci sta a cuore quell'area, sappiamo che è dei privati, non vogliamo che cada a pezzi, qualcuno dice che è in buono stato, qualcun altro dice che inizia a degradare, quindi qui io sospendo il giudizio, ma voglio dire, è chiaro che ci si aspetterebbe di vedere qualcosa, di avere una possibilità magari di confronto con la proprietà per dare qualche indicazione maggiore. Tutto lì, è molto semplice credo la perplessità, non serve essere urbanisti, vero? Racchetti non credo sia un urbanista, non lo è Zanesi, non lo sono io. La perplessità è semplicemente dire, vabbè, cambiare la destinazione d'uso per punti domanda, nessuna dietrologia, la parte mia, io non ho avuto notizie di gruppi che vogliono fare, e anche se ci fosse potrebbe anche essere positivo, perché se ci fosse anche un gruppo importante che vuole intervenire lì, in una direzione che mi sta bene, io sarei felicissimo da liberista, no, adesso faccio una battuta, però la perplessità è semplicemente questo, una certa velocità nel prendere una scelta che di per sé non risolve il problema del degrado. Ecco, tutto qui.
Grazie. Consigliere Sava per dichiarazione di voto, immagino.
Grazie Presidente, sì, per dichiarazione di voto, che peraltro non può non tener conto di una valorizzazione del dibattito emerso questa sera per la prima volta, e secondo me effettivamente, non solo secondo me ma anche secondo i consiglieri che abbiamo sentito, forse insufficiente, forse necessitante di un approfondimento maggiore.
probabilmente il sindaco ha avuto un'uscita un po' infelice circa l'attribuzione al sottoscritto di quell'ipotetico titolo di giornale, non ha colto il mio pensiero. Il mio pensiero è quello che l'immobile meriti attenzione massima, che si trovino delle soluzioni valide perché esso non cada nel degrado. Mi sembra un po' poco limitare il tema alla visuale da Piazza Garibaldi. Quello che ci interessa è quello che si vede da Piazza Garibaldi, che quell'edificio rimanga in piedi così. Ma sì, ma chiaro, ma non è soltanto questo. Questo sicuramente sta nel cuore di tutti noi, però non è solo questo, è anche il tipo di attività che lì ci va dentro, perché è importante per lo sviluppo di Sondrio un tipo di attività piuttosto che un altro. E questo è un percorso che richiede del tempo, richiede un'interlocuzione con i soggetti proprietari. Un lapsus che probabilmente è uscito, scusate non petita, dicono gli avvocati, ma al consigliere Morelli, non costituisce un precedente. Attenzione, perché lo costituisce, perché se noi andiamo a fare una cosa di questo tipo su un immobile che è stato individuato nel piano dei servizi, nei servizi alla persona, che per una motivazione di degrado, di evitare un degrado, ottiene un cambio di destinazione d'uso. Il medesimo ragionamento può essere fatto su altri immobili privati, ricompresi nel piano dei servizi, magari in più gravi condizioni di degrado, per i quali potrebbe essere chiesta al Comune la stessa cosa, e il Comune difficilmente, salvo attuare una disparità di trattamento evidente, potrebbe dire di no. È un precedente. Questo Morelli gli è scappato detto, ma evidentemente se lo sentiva dentro. La mia proposta era quella in Commissione, che dimostra l'intenzionalità positiva e non punitiva di rapportarsi con le suore, con la proprietà, quindi di esprimere questa sera in Consiglio Comunale più che una delibera di variante un atto di indirizzo che lasciasse aperta la strada alla rifunzionalizzazione dell'immobile, tracciando la strada di un percorso laddove ci fosse la possibilità per la proprietà di cogliere la volontà dell'amministrazione a una messa a disposizione di un diverso uso del fabbricato, e nello stesso tempo la possibilità di ragionare attentamente sulle funzioni dello stesso da parte degli amministratori, perché comunque quando si ragiona in termini di pianificazione, di destinazioni, ciò che deve prevalere è l'interesse pubblico. Non dovrei dirlo io, ma lo dico io per formazione culturale che si occupa di questi temi, è l'interesse pubblico che sta alla base di qualsiasi provvedimento. Quindi un atto di indirizzo è uno strumento utile a tal fine, per poi arrivare a qualcosa che consenta al privato di elaborare uno studio di fattibilità, che può essere non necessariamente progettuale, ma di contenuti. Così si è fatto in altre operazioni, in tante altre operazioni che hanno cambiato brani importanti della nostra città, pezzi importanti della nostra città. Non capisco perché questo non possa essere fatto su questo fabbricato. Per cui a maggior ragione, signor Presidente, il nostro voto non potrà essere favorevole sull'iter percorso questa sera, proposto questa sera dall'amministrazione. Potrà essere favorevole su un percorso diverso che io auspico venga perseguito, nonostante la delibera che probabilmente voi questa sera vorrete assumere, ma che non venga abbandonato. Che non venga abbandonato, perché la mia sensazione è che poi il prossimo passo sarà solo quello di trovarci davanti un piano di recupero, senza avere presente i contenuti culturali dello stesso, che sono quelli che interessano. Certo, interessa anche l'aspetto esteriore, ma non è l'unico aspetto che interessa. Per cui, ripeto, il nostro voto a questo tipo di delibera, non alla rifunzionalizzazione dell'immobile, sia chiaro, non può essere favorevole.
Grazie. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la variante al PGT vigente ai sensi dell'articolo 13,13 della legge regionale numero 12/2005, successive modifiche intercorse, relativa alla riclassificazione del complesso conventuale di San Lorenzo, adozione. Ci sono astenuti? Vuoi i nomi? Allora, Catonini, Zanesi, Moltoni, Racchetti, Tacelli e Massera. Favorevoli? Contrari? Diciotto favorevoli, sei astenuti e sei contrari. La delibera è approvata. Passiamo alla prossima: approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle iniziative di sponsorizzazione delle attività comunali. Parola all'assessore Busi.
Grazie. Stiamo parlando questa sera di una proposta di un regolamento che è previsto dall'articolo 43 della legge del 97, ripreso poi dall'articolo 119 del decreto legislativo 267 del 2000, che leggo quanto è scritto nella proposta di delibera, dove recita: in applicazione all'articolo 43 della legge 27 dicembre 97 numero 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati con presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. Partendo quindi da questa norma che prevede l'adozione di questo regolamento, che facendo riferimento alle date era da anni che andava fatto, e che le problematiche delle sponsorizzazioni ogni tanto vengono sul tavolo, si è pensato appunto di redare questo regolamento, un regolamento molto, molto semplice e stringato, che è composto da 5 semplici articoli, dove nell'articolo 1 abbiamo le finalità, che richiama appunto la legge, l'articolo 2 i contenuti della sponsorizzazione e i destinatari, l'articolo 3 che individua quali possono essere le iniziative di sponsorizzazione, e quindi qui si fa l'elenco di quelle che possono essere fatte o non fatte, e l'articolo 4 l'utilizzo eventuale dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni, e vabbè, l'articolo 5, l'entrata in vigore, credo che sia, potremmo dire che sono 4 o addirittura solo 3.
Quindi ripeto, un regolamento molto semplice. Io mi sono preso la briga di andare a vedere altri comuni che hanno già da tempo adottato questo tipo di regolamento e più o meno sono tutti nella stessa falsariga. Parlo di Lecco, di Milano, di Bergamo, di Mantova e quant'altro, che già da tempo si sono dotati di questo regolamento. Cose particolari quindi non ne vedo, vi andiamo a normare una materia che aveva bisogno di essere regolata e di conseguenza portiamo questo regolamento come proposta di approvazione questa sera alla seduta del Consiglio Comunale. Se ci sono interventi a voi.
Grazie. Interventi su questo punto? Consigliere Sava.
Sì, io ho letto questo regolamento e ne ho letti qualcun altro. Oltre a conoscere la normativa per altri motivi, e mi pare che questo regolamento abbia almeno due grossi limiti, almeno due, cioè difetta dell'osservanza dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e della parità di trattamento. Con riferimento a che cosa lo dico? Lo dico semplicemente perché voglio che dal Consiglio escano degli atti il più possibile corretti e rispettosi dei principi che debbono reggere l'attività amministrativa. Non c'è una norma, vi dico una, in cui si indichino i criteri di scelta dello sponsor. Ora, la scelta dello sponsor qui non è prevista da parte di chi sia, né quali siano i criteri che la devono determinare. Non c'è una riga, non c'è una parola. A mio avviso, la scelta dello sponsor deve essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico, perché altri soggetti siano messi in condizione di poter dire se offrono la medesima convenienza per l'amministrazione, in termini di vantaggio o in termini di risparmio di spesa. Di conseguenza non c'è neanche nessuna norma che dica come deve essere fatto questo avviso per la scelta dello sponsor. Non ci sono nemmeno i contenuti contrattuali che indichino quantomeno, a parte l'oggetto della sponsorizzazione, gli eventuali diritti di esclusiva, la durata del contratto, la sua eventuale rinnovabilità, eventuali garanzie richieste, responsabilità e impegni reciproci, possibili cause di risoluzione del contratto, facoltà dell'amministrazione di risolvere comunque il contratto cambiando certe situazioni, di recedere addirittura, laddove addirittura si può configurare un'ipotesi di lesione all'immagine del comune, possibilità di risolverlo. Cioè, queste cose non è previsto niente. Secondo me questi sono elementi essenziali di un regolamento sulle sponsorizzazioni, perché altrimenti l'ambito di discrezionalità diventa ambito di abuso di potere, diventa ambito in cui ognuno può fare quello che vuole. Uno vuole sponsorizzare, mettere dei cartelli in una certa maniera, fra l'altro voglio dire, cartelli che pubblicizzino che cosa? All'articolo 2 si dice, ai fini del presente regolamento per sponsorizzazione si intendono i contributi in denaro, in beni, servizi, prestazioni, interventi a titolo gratuito provenienti da terzi che intendono promuovere la propria ragione sociale. Ragione sociale? E uno vuol promuovere un proprio prodotto, quella non si chiama ragione sociale, si chiama marchio. Voglio dire, è limitativo anche sotto questo profilo? Cioè, mi sembra un po' frettoloso come regolamento. Anche su questo tema io chiedo quindi all'amministrazione proponente alla giunta proponente di ridiscuterlo in commissione, di chiedere agli uffici di ristudiarlo tenendo conto della necessità di osservare questi principi fondamentali di trasparenza, di parità di trattamento, che di per sé, se non rispettati, possono costituire elementi di impugnativo un domani, o quantomeno elementi che possono far pensare che l'amministratore di turno favorisce l'uno piuttosto che l'altro. Quindi una trasparenza nei criteri di scelta dello sponsor è essenziale. Chiedo all'assessore di ritirare il regolamento e di ripresentarlo rielaborato, naturalmente mi dirà di no, però glielo chiedo lo stesso, di tenere in considerazione questi argomenti, perché mi sembrano non argomenti di parte, ma argomenti oggettivamente necessari di cui tener conto in un regolamento pubblico.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Cattolini.
Grazie Presidente. Io non sono brava come il consigliere Sava, non sono un avvocato, quindi non so esattamente, però mi pare che questo regolamento, seppur con qualche difetto che lui avrà sicuramente intravisto, pone rimedio a una situazione che in realtà fino adesso ha visto il nostro comune latitare completamente, cioè non c'era assolutamente un regolamento che disciplinasse il discorso delle sponsorizzazioni, che seppur veramente poco, perché il numero delle sponsorizzazioni è veramente esiguo, non tale da lasciar intravedere quel contenzioso di cui pare parlare Sava, però non era disciplinato nulla. Per quanto riguarda chi fa le sponsorizzazioni, cioè chi procede a scegliere lo sponsor, mi pare che in realtà si legga dove chi lo deve fare, perché l'acquisizione e sponsorizzazione compete agli organi di gestione in relazione a materie affidate e avviene nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti del comune, dove evidentemente sono individuati i criteri di scelta del contraente. Cioè, adesso io non lo conosco a memoria, però immagino che lì sopra stiano scritti questi requisiti, perché non lo so, però credo proprio di sì, lì i requisiti stanno scritti, per cui io credo che tutte le cose sono perfettibili e migliorabili e in futuro si potrà anche fare, però io non intravedo in questo regolamento uno strumento che possa dare adito a controversie innumerevoli se non viene disciplinato per filo e per segno tutto quello che il consigliere Sava ha dettagliato, per cui io penso che si possa tranquillamente approvare, non vedo problemi di sorta. Poi se proprio un domani si vorrà modificare perché si vedrà che ci sono dei problemi, si potrà fare, però sinceramente non mi sembra che questa sia una cosa da fare oggi. Grazie.
Grazie. Consigliere De Felice.
Grazie Presidente, io vorrei solo integrare una piccola cosa, visto che condivido pienamente quanto detto dalla consigliera Cattolini. Questo regolamento è stato redatto sullo schema tipo del predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo già è motivo di rassicurazione. Per quanto riguarda, proprio in questo senso, è stato anche specificato all'articolo 3 una serie di esclusioni di alcune situazioni che si potrebbero venire a creare. Quindi non vedo assolutamente alcun tipo di problema, può essere integrato e sarà poi oggetto di valutazione al momento in cui verranno queste benedette sponsorizzazioni. Grazie.
Grazie. Consigliere Tacelli.
Ma io voglio dire, ovviamente il regolamento era certamente necessario, perché l'assenza di questo comportava una lacuna nel sistema regolamentare dell'amministrazione. Di per sé anch'io, va bene, è vero, non è completo, però un rinvio al codice degli appalti 163/2006 fa di per sé già, dà già qualche garanzia, diciamo, di completezza, nel senso che il rimando garantisce la trasparenza e tutto quanto riguarda la pubblica amministrazione. Io mi permettevo di fare solo una osservazione che ho espresso in emendamento, che è di questa natura, non per fare, diciamo, le scarpe ai dipendenti, però laddove si prevede il rinvio, o meglio la possibilità che il 30% possa essere destinato a premialità, a me sembra quantomeno eccessivo. Mi si diceva in commissione che ad esempio il contributo del tesoriere, che quest'anno dai dati ufficiali sappiamo essere 260.000 euro, ipotizzare che 75.000 euro di questo tipo di sponsorizzazione vadano a premialità a me sembra non corretto nei confronti dell'amministrazione stessa, insomma, della finalità per la quale queste somme sono, diciamo, destinate. Per cui nell'emendamento proposto suggerivo, non che non mi fidi della giunta, però, di alzare la stanghetta al 90%.
Consigliere Massera.
Io avevo proprio una domanda, visto che non ho partecipato alla commissione, avevo proprio una domanda su questo punto, cioè qual è la ratio per cui si è inserito il 70%? Ci sono, voglio dire, i regolamenti di questa natura normalmente prevedono questo tipo di premialità? Ci sono regolamenti che lo prevede la legge? Questa possibilità era per capire qual è la ratio. Però ferma restando la possibilità per il Comune di rinunciare anche a questo volendo. Ok.
Altri? Allora, vi do lettura dell'emendamento presentato. Scusatemi. Do lettura dell'emendamento del consigliere Tacelli. Prego la parola all'assessore Busi. Il consigliere Tacelli chiede che nel regolamento per la disciplina della gestione delle iniziative di sponsorizzazione all'articolo 4 si sostituisca 70% con 90%. Quindi quando andremo a votare prima della alla fine della discussione metteremo come al solito in votazione l'ammissibilità e poi lo voteremo dopo la discussione di un punto di un intervento a favore e uno contrario. La parola all'assessore Busi.
La faccenda della percentuale è stata messa, la percentuale che si sta in un decreto ministeriale, quindi è una percentuale indicativa. Non escluso che poi la giunta, a seconda dell'argomento di cui si tratta, che può decidere che questa percentuale cambia a seconda dell'entità della sponsorizzazione, del contributo, chiamiamolo come si chiama. Faccio riferimento a quelli che sono andato a consultare, alcuni non lo dicono ma fanno riferimento ai PEC, altri fanno il 70-30 e così di questo. Quindi, però ripeto, sarà sempre la giunta e quindi l'organo che stabilirà in funzione dell'argomento di cui andiamo a trattare, deciderà se quel 70 appunto viene recitato inferiore al 70, quindi può diventare 80, può diventare 90, forse niente, no, ma quindi questa. Per quanto riguarda il regolamento, io credo che se noi pensiamo tutte le volte di portare il regolamento perfetto, forse saremmo qui ancora senza nessun regolamento da quando ci sono i consigli comunali. Mancava questo regolamento, viene proposto un regolamento, come diceva anche il consigliere Felice, che viene estrapolato da, e quindi non è che riporti niente di trascendentale, niente di particolare. Se ci sono delle migliorie che eventualmente possono essere fatte, credo che il percorso dei consigli comunali, delle commissioni e quant'altro, eventualmente si potranno pensare di portare delle modifiche. Se no, se stiamo qui tutta la volta che c'è un regolamento e bisogna scrivere invece di 5 articoli 500 di 2000 pagine, forse sono difficili da interpretare e forse danno motivi di più dubbi che certezze. Grazie.
Bene. Allora, sapete, vi ho letto l'emendamento, che è molto semplice: sostituire 70% con 90%, dobbiamo votarne l'ammissibilità. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti. Contrari all'ammissibilità? Nessuno. Consigliere Tacelli,
mi pare che sia chiaro nella sua, nel suo intervento di favorevole. Consigliere De Felice.
No, io volevo ancora rassicurare anche il consigliere Tacelli sulle percentuali, perché la normativa nazionale in materia di trattamento delle competenze accessorie ai dipendenti prevede che esclude che dai trattamenti accessori al personale dipendente per il triennio 2011-2013 possono superare il limite storico del 2010, per cui ci sono già delle precise riduzioni al riguardo, per cui questa percentuale viene ridotta notevolmente anche sulla base stessa che è previsto, ripeto, dall'articolo 9,2 bis del decreto legge 78-2010, che è stato convertito nell'ultima legge 122 del 2010. Grazie.
Bene, allora pongo in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Tacelli, in cui chiede di sostituire nell'articolo 4 il 70% col 90%. Ci sono astenuti? No. Un attimo, gli astenuti sono 1, 2, 3, 4, 5. Favorevoli? Favorevoli all'emendamento?
Favorevoli all'emendamento?
2. E Massera? Contrari? Allora. Ventuno contrari, due favorevoli, cinque astenuti. L'emendamento è respinto. Pongo allora in votazione l'approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle iniziative di sponsorizzazione delle attività comunali. Ci sono astenuti? Allora, Massera, Grillo Della Berta, Folini. Favorevoli?
Di nuovo 21.
Contra 22.
22 c'è anche Tacelli.
Contrari 3. Ventidue favorevoli, 3 astenuti e 3 contrari. Settimo punto, rinnovo dell'adesione al sistema bibliotecario della Valtellina per l'anno 2013. La parola all'assessore Cotelli.
Sì, quella che viene portata all'attenzione del Consiglio dopo il rituale passaggio in commissione è la proposta di rinnovo dell'adesione per l'anno, per il solo anno 2013, da parte del Comune di Sondrio al sistema bibliotecario della Valtellina. A rigore dovremmo parlare più che di rinnovo, di proroga di un anno, perché di questo sostanzialmente si tratta. Il sistema bibliotecario, uno dei tre sistemi vigenti e presenti nella provincia di Sondrio, infatti, viene rinnovato, verrà prorogato se il Consiglio lo riterrà per un anno soltanto su richiesta esplicita della provincia di Sondrio in relazione, si dice sindaco perché non sa se c'è ancora, sì effettivamente in relazione alle incertezze, beh sì tuttora credo sia piuttosto sub iudice, al passaggio parlamentare. Tutto ciò che riguarda la provincia di Sondrio, ma certamente le incertezze derivanti dalla legge 135-2012 e in particolare derivanti dal riparto di attribuzioni di competenze hanno indotto prudenzialmente a limitare a un solo anno il rinnovo di questa convenzione. Parliamo di sistema provinciale, parliamo di sistema che per quanto ci concerne ci vede come mandamento di Sondrio uniti al mandamento di Tirano e al mandamento di Morbegno, a tutte le biblioteche, quasi tutte le biblioteche che sorgono in questi tre mandamenti. Al sistema partecipano ad oggi circa 50 biblioteche. È un sistema che risale dal punto di vista dell'istituzione addirittura all'85, una legge regionale dell'85, ma per quel che ci riguarda è stato creato solo nel 2007, nel giugno del 2007, quindi va a scadenza proprio, è andato a scadenza proprio quest'anno, anzi la scadenza specifica è il 31 dicembre del 2012. Quali sono le funzioni di questo sistema? Eminentemente tre, al di là dell'aspetto legato proprio all'implementazione dei servizi culturali: la catalogazione uniforme e unitaria in un catalogo unico sia del materiale documentario che perviene man mano alle biblioteche, sia in alcuni casi dei fondi storici, ciò vale con particolare ragion d'essere per la biblioteca di Sondrio, che è anche biblioteca di conservazione, un sistema, una centrale uniforme di acquisto che consenta alcune economie di scala sugli acquisti di materiale documentario, anche se esse sono certamente meno interessanti che non in passato in ragione di quel limite alla riduzione e allo sconto, il limite del 20% che è stato introdotto dalla legge a tutela dell'attività degli editori. La creazione dei criteri per la definizione delle carte e delle collezioni, che sono un po' l'elemento che distingue le singole biblioteche l'una dall'altra, e la vocazione delle singole biblioteche, e quindi è ciò che dà l'impronta. Direte, e giustamente chiederete, ha funzionato, funziona questo sistema? Direi senz'altro di sì, ha funzionato in relazione a tutti questi aspetti, certamente. Ha funzionato anche se poi ogni biblioteca, ovviamente, seppur partecipa attraverso i propri tecnici, al comitato tecnico in seno al sistema, mantiene un'autonomia non solo gestionale, come ovvio, ma anche di individuazione delle priorità. Mi piace anche ricordare che il costo e l'impegno di spesa di 13.200 euro per l'anno 2013 viene previsto nella bozza di delibera che è sottoposta al Consiglio Comunale, è un impegno di spesa che va esclusivamente all'acquisto di materiale documentario e alla catalogazione. Non ci sono per il comune di Sondrio, e nemmeno per gli altri comuni a dire la verità, spese di gestione del sistema. Queste spese sono integralmente a carico della provincia di Sondrio, che si fa carico anche della retribuzione del coordinatore di sistema, che è un dipendente della provincia di Sondrio. Possiamo dare qualche dato in relazione al 2012, ad esempio può essere sicuramente interessante capire su quale dimensione economica ci muoviamo. Il bilancio di previsione, che poi sarà confermato nell'assemblea degli amministratori del sistema, per il 2012 è stato di 227.000 euro. Buona parte di questi fondi proviene dai contributi dei singoli comuni in ragione del numero di abitanti di ciascun comune, ma molto anche deriva da finanziamenti pubblici. Una importante funzione che ha questo sistema bibliotecario, il sistema bibliotecario in sé, è quello di favorire il fundraising, soprattutto per quanto concerne i contributi pubblici o di enti e di fondazioni che richiedono sempre la messa in rete di determinati servizi. A latere e più esteso rispetto al sistema bibliotecario è il servizio di prestito interbibliotecario. Questo sì che mette in rete tutte le biblioteche dei tre sistemi interbibliotecari esistenti nella provincia di Sondrio e consente a tutti gli utenti di accedere gratuitamente e in brevissimo tempo avere la disponibilità di materiale documentario ovunque si trovi la biblioteca di riferimento a cui si rivolgono. Questo è quanto. Forse è opportuno anche aggiungere che il peso delle singole amministrazioni all'interno del sistema e dell'assemblea degli amministratori, che ne è l'organo decisione, è calibrato sulla base del numero degli abitanti, e quindi c'è un voto ponderato sulla base appunto della forza dei singoli enti e del numero di abitanti. Quindi la provincia di Sondrio ha 6 voti, il comune di Sondrio 5, e poi a decrescere tutti i comuni con minori abitanti hanno un numero di voti inferiore. È molto importante però, oltre al ruolo dell'assemblea, il ruolo del comitato dei tecnici, che riunisce i tecnici selezionati in seno alle biblioteche. Anche la biblioteca di Sondrio è rappresentata con un proprio tecnico che partecipa alle decisioni. A riprova del fatto che questa che questa bozza di convenzione, che questo schema di convenzione è del tutto identico a quello che è stato vigente nell'ultimo quinquennio, devo chiedervi di apportare una modifica, un emendamento, proprio a correzione di un errore materiale che è rimasto invariato, tanto è invariato, se non per l'ammontare annuo ovviamente del contributo, il testo previgente, che anche all'articolo 9, quote associative per l'anno 2013, è rimasta la dicitura quote associative per l'anno 2007. È un errore che è rimasto nella penna due volte, sia in sede di stesura da parte dei tecnici della bozza di delibera, sia a seguito della commissione, dove ne abbiamo parlato ma non è stata presa nota. Quindi chiedo di apportare un emendamento, Presidente, che vado a leggere, oppure lo consegno al Presidente. All'articolo 9. Io sì, avrei finito.
Beh, vi do lettura dell'emendamento. A correzione dell'errore materiale contenuto al titolo terzo, norme finali e transitorie, articolo 9, quote associative per l'anno 2007, nello schema di convenzione per l'istituzione del sistema bibliotecario della Valtellina, si propone di emendare il paragrafo come di seguito indicato. Quote associative, articolo 9, quote associative per l'anno 2013, dove per l'anno 2013 le quote associative sono dovute per intero e dovranno essere erogate dall'ente capofila entro il 31 ottobre, in caso di ritardo verrà applicata la penale prevista dall'articolo 8. È una modifica, è un refuso che comunque sistemiamo eventualmente se approvato con l'emendamento. Ci sono interventi? Nessun intervento. Allora, pongo in votazione l'ammissibilità dell'emendamento, per cui se è una correzione però la mettiamo. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti. Contrari? Nessuno. Quindi l'emendamento è accolto. Pongo allora in votazione il rinnovo dell'adesione al sistema bibliotecario della Valtellina per l'anno 2013. Ci sono astenuti? Nessuno. Favorevoli? Di nuovo tutti all'unanimità. Grazie, abbiamo concluso. Come?
Abbiamo votato l'ammissibilità, non abbiamo votato l'emendamento.
No, abbiamo votato l'ammissibilità e l'emendamento. No, allora un attimo solo,
chiedetevi per cortesia,
ricominciamo. No, verificheremo, però no, allora rifacciamo la votazione, scusate, perché può darsi veramente che ci sia stato questo problema. Poi ok, dobbiamo votare il testo così come emendato, perché l'emendamento è stato approvato. Ci sono astenuti? Credo nessuno. Tutti favorevoli come prima? Ok, grazie. Scusate.